If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante perché mi era raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga e questo è il finalmente l'episodio 200 dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Benvenuti a tutti.
Oh, il nostro traguardo è finalmente raggiunto. Siamo in live in questo momento dal Bologna Nerd. Ci vedrete anche nella versione video di questo evento. L'episodio 200 è un episodio molto particolare. Già come vedete dal titolo parleremo di Super Mario 1, Super Mario 2, Super Mario 3, tutto quello che gli sta intorno. Abbiamo un sacco di ospiti. Prima di iniziare ringraziamo quelli che sono i nostri mecenate. Uno è anche qui, Rick, direttamente venuto a fare da pubblico, ma insomma è bello questa situazione. Finalmente siamo riusciti a fare un episodio audio e parliamo un po' dei nostri mecenate perché sono fantastici. Vanno su enciclopediadevideogiochi.it direttamente con il tastone che è offrici una birra, supporta il canale. Potete venire lì. Ringraziamo Tevio, Ark, Coach, Herosmith, Sukoi47, Nick, Stormbringer, Grey Fox, Nikius, Shiny, Bario, Stefano Laserra, Mapo Gamer, Battlux, Rick Hunter di nuovo, appunto uno dei normal mod a cui è dedicata anche IDDQD che andremo a registrare, Groll, Dunkazim, Lobby Frontali, Vanak, Dician e Zazzi e Cryking che è il nostro hard mod. Grazie a tutti.
E come sempre, soprattutto per questo episodio 200 che avrà un sacco di contenuto, vi ricordiamo che potete lasciarci il vostro contributo vocale su dettagli e aneddoti e tutto quello che pensate vada ad aggiungere ancora di più a questo monumentale episodio. Potete farlo sempre su enciclopediadevideogiochi.it lasciandoci un vostro vocale che verrà integrato all'interno dell'episodio.
Oh, e a proposito di questo episodio qui è una cosa molto particolare rispetto al solito perché parleremo di tre giochi contemporaneamente, ci faremo aiutare da tante persone diverse, tanti ospiti che ci sono qui, uno è già qua in studio con noi ed è Lux di Arcadia Caffè, bentornato.
Ciao ragazzi.
Ciao, come stai intanto?
Bene, è proprio, cioè è bello avere questa atmosfera da podcast vero, cioè,
sì senso... live in 3D come abbiamo detto
siamo trovati. In 3D e anche in carne ed ossa,
esatto. Tu sei un grande ritorno, con te abbiamo fatto insieme anche a Rame Sketcher la puntata su Life is Strange, hai contribuito anche a diversi dei nostri finali di stagione, insomma
sì.
Piccole Cosucce ormai abbiamo un gemellaggio diretto con l'Arcadia Caffè podcast, ma in realtà è Arcadia Game Caffè, anche un progetto più grande di un podcast. Vuoi raccontarcelo brevemente come presentazione?
Certo, l'Arcadia Caffè è un progetto di divulgazione di videogiochi in cui il videogioco viene sviscerato anche in confronto con le altre arti, perché appunto il cinema è stato considerato arte un po' tardi, i fumetti ancora stanno un po' lottando, il videogioco soprattutto qua in Italia c'è ancora molta strada da fare, e il nostro obiettivo è quindi metterlo a paragone con queste altre arti e raccontarlo a 360 gradi. Siamo partiti come podcast ispirandoci tra l'altro all'enciclopedia, perché insomma il primo podcast che ho ascoltato qua in Italia è stato proprio l'enciclopedia, e da lì anni dopo è uscita l'idea. Adesso ci stiamo concentrando molto di più su YouTube a fare video in cui svisceriamo singoli elementi del medium videoludico, ma facciamo approfondimenti anche su Instagram e TikTok.
Bene, noi ti ringraziamo di essere qui con noi, non vediamo l'ora adesso di sviscerare un po' questi giochi, ma insieme a noi c'è anche un altro graditissimo ritorno, giocano con noi nuovamente infatti il Triangolo Nerdangolo. Benvenuti ragazzi.
Ciao dal Triangolo Nerdangolo, io sono Luca in compagnia di Alessandro.
Ciao a tutti.
E Lorenzo.
Ciao ragazzuoli.
Anche voi un graditissimo ritorno, abbiamo fatto un sacco di cose insieme già dalla prima stagione e continuiamo anche qui in questo gemellaggio a collaborare anche con altri contenuti, soprattutto su Instagram, che portiamo sempre avanti. Anche voi ci descrivete, per chi non vi avesse mai, per chi vi ascoltasse per la prima volta in questo episodio, a raccontarci un po' cosa fate.
Ma ragazzi, allora grazie a voi per l'invito ed è un piacere per noi partecipare a questa vostra 200esima puntata. Noi siamo un podcast nato nel 2019 che parla di videogiochi, principalmente di quello che è lo scenario attuale, di quello che ci siamo un po' lasciati alle spalle, di quello che auspicabilmente ci aspetta nel futuro. Ogni tanto diciamo che ci sbilanciamo nel mondo delle serie TV, dei film, dei giochi da tavolo, però tutto quello che è un po' collegato da un fil rouge nella cultura pop e nerd.
E quindi tanti link che troverete ovviamente nella descrizione di questa mini maratona. Bando le ciance, direi che possiamo cominciare a parlare di Ciccia, il primo Super Mario Bros. Prima ci ascoltiamo un po' della colonna sonora.
Il primo gioco di oggi è Super Mario Bros, un gioco del 1985, uscito poi in Italia solamente nel maggio 87. È un platform, una playetra miliare dei platform, sviluppato e prodotto da Nintendo per NES, e giustamente ha dato il via a un genere fantastico, anche se non è proprio il primo esponente della saga di Mario, perché ovviamente ci sono state molte ispirazioni e anche tentativi precedenti.
Anzi, in verità è uno spin-off tecnicamente, è una cosa incredibile che uno spin-off sia diventato così iconico da diventare la serie principale praticamente.
Sì, è effettivamente uno di quei giochi che ha ispirato tantissimo, parte come spin-off, diciamo che già anche il nostro sfondo, chi lo vede nella versione video, c'è una prima citazione che è quella di Donkey Kong, che esce nel 1981, ne abbiamo parlato nel nostro episodio 40, l'avevamo analizzato proprio per bene, e c'è la prima apparizione di quello che è Jumpman, un personaggio che poi viene rinominato Mario scherzosamente da quelli che sono i ragazzi. Un po' la storia la conoscete, c'era responsabile di magazzino al tempo per Nintendo che si chiama appunto Mario, e gli hanno dato questo titolo. Le prime versioni casalinghe di Donkey Kong, fatte da ColecoVision, quindi stiamo parlando di quegli anni lì, c'era ancora diatriba, lotta su chi doveva pubblicare le versioni casalinghe dei videogiochi, fa uscire la prima action figure, e questa prima action figure ha il nome proprio di Mario, quindi diventa il primo modo ufficiale per dargli questo nome. Da qui escono i vari Game & Watch e poi pian pianino ci si avvicina a far mostrare questo personaggio di Mario, che arriverà poi nell'arcade di Mario Bros.
Sì, che comincia a introdurre anche dei nemici, i Koopa, che poi rivedremo poi nel gioco. Non sarà ancora possibile ucciderli saltandogli sopra, ma solamente ribaltandoli da sotto, e non è un gioco ancora con prettamente una storia, è una schermata fissa, ancora con il sistema di fare più punti possibile, quindi non arrivare effettivamente a una fine. Verrà poi ripreso appunto per Super Mario Bros, che come titolo anche di lancio diciamo del NES, in accoppiata alla cartuccia con il mitico Duck Hunt, che ritroviamo e abbiamo l'esperienza diretta all'ultimo Nerd Show di Bologna con Duck Hunt, appunto con tante macchine che ancora si può giocare, e hanno puntato ovviamente tantissimo su questo gioco con tutto quello che avevano preso un attimo dalle varie ispirazioni, condensandolo in questo piccolo gioiello proprio che ha fatto subito il botto.
Tra l'altro anche il ruolo, il lavoro di Mario è cambiato nel corso dei giochi, perché prima era carpentiere, poi è passato al classico idraulico che conosciamo tutti qua.
E perché deve esserci lo schema delle fogne in ogni gioco, no? Quindi dovevano partire con qualcosa.
Manca la palude però in Super Mario.
Sì, beh, inizialmente neanche loro ci credevano, nel senso che nel gioco
gioco né la console erano destinati ad avere un successo tale, e poi ovviamente sono stati contraddetti dal destino in questo senso, ecco.
Sì, e tra l'altro a proposito del Carpentiere, di Mario versione Carpentiere, andrebbe citato il fatto che in realtà il primo nome di Mario appunto non era Mario, come è noto, ma Jumpman, e il setting che lo vedeva sfidare Donkey Kong era per salvare Peach, che all'epoca era Pauline.
Ci sono delle versioni che per Game & Watch dove Mario porta anche delle granate in giro durante il periodo di militare che ha fatto, e quindi c'è questo personaggio vestito militare con i baffoni, quindi diciamo che ci ha avuto il periodo da stagista in giro. È per quello che si chiama lo stage.
Oddio, bellissimo questa cosa.
È vero, è vero.
Sì, poi tra l'altro nel film per la prima volta incontriamo i genitori di Mario e Luigi, e appunto scopriamo che si chiamano Mario Mario e Luigi Mario, e direi che i genitori a questo punto sono stati anche abbastanza stronzi a chiamarli così.
Esatto, ma anche nel film, quello, il terribile film iniziale, quando chiedono chi siete, Mario Mario, e lei Luigi Mario, un attimo, quanti Mario ci sono?
Infatti poi immaginatevi a scuola, no, in presenza, Mario, c'è tutta la confusione, è presente, è assente.
È un lavoro bello complesso, e parlando di quella che è l'idea di Miyamoto di portare avanti diciamo questo franchise, in realtà all'inizio c'è l'idea di fare due giochi che vengono sviluppati contemporaneamente, perché la storia di Super Mario segue molto anche quella di The Legend of Zelda, il team è lo stesso, si lavorano in contemporanea, ci sono delle influenze, una su tutti è il muro di fuoco, le famose fiamme che girano ci sono inizialmente in The Legend of Zelda e poi vengono trasferite anche su Super Mario Bros per dare un po' più di complessità e anche dallo stesso punto di vista complicare degli stage semplicemente aggiungendo delle cose, perché ci sono degli stage che si ripetono in quelli che sono i 32 schemi del gioco, appunto 8 mondi di 4 stage ciascuno. È un design con poche persone, tanto lavoro dall'inizio, perché si vede come c'è sia l'influenza dal punto di vista design, cioè Miyamoto e Toshihiko Nakago, che è il programmatore diciamo che ci mette la parte di fisica soprattutto, ma c'è anche ad esempio il contributo di Koji Kondo da subito con la musica. Molto spesso in questo periodo i videogiochi vengono fatti e poi la musica viene aggiunta dopo, nell'ultimo mesetto prima della pubblicazione, invece qui Koji Kondo interviene da subito con quelli che sono i suoni placeholder, che poi appunto vengono aggiunti per già dare da un punto di vista il feedback audio e dall'altro vedere se la CPU regge così tanto audio. Adesso, a proposito dei suoni, mi parlavi prima del suono di Bowser, che è una storia particolare.
Sì, no, sembra quasi la storia di un videogioco indie moderno, perché il modo in cui l'hanno provato a registrare è stato far urlare dentro una tubo di cartone, cioè è bellissimo, perché sa proprio di, non lo so, persone che stanno in un garage e dicono ok, come lo facciamo il cattivo? Non lo so, prova a urlare in questo tubicino, vediamo cosa esce, tutto distorto con i microfoni dell'epoca.
E non esistevano ancora le Pringles.
Esatto.
Sì, è un po' un escamotage che si ritrova in altri grandi franchise, esco un attimo dal mondo dei videogiochi, come ad esempio il classico urlo di Godzilla, ma anche il rumore del TARDIS di Dr. Who, che è stato fatto ad esempio strisciando una chiave su un termosifone.
Sì, sì, sì.
Sono tutte cose molto particolari che però poi diventano iconiche.
Giusto, recentemente parlavamo di Medieval, dove il personaggio è doppiato con il doppiatore che ha un secchio in testa e parla, e proprio per fare quella voce particolare, quindi insomma diciamo di doppiaggi rocamboleschi ce ne sono, ecco.
Con l'internet adesso si può scoprire il mondo, cioè basta cercare un pochino e vedi magari le persone che hanno lavorato a queste cose cosa si inventano per creare anche gli effetti audio dei film, non lo so, il vento, la pioggia, queste cose qua.
Sì, penso che la sonorizzazione sia veramente una di quelle discipline affascinanti, cioè ti devi sbizzarrire per creare tanto con poco e mimare dei suoni con qualcosa che invece magari non è assolutamente quello che tu stai cercando di riprodurre. Ricordo per esempio la spada laser di Star Wars, no? Uno dei simboli più iconici in questo senso, lo hanno riprodotto con il neon sull'alluminio, quindi veramente sono cose meravigliose che ti porti dietro e poi appunto diventano iconiche.
Pure quando vedi quelli che fanno i doppiaggi dei rumori stritolando il sedano e le carote.
Sì, e poi invece c'è Bungie che usano le persone per doppiare i cavalli.
Esatto.
E beh, almeno è originale.
Io a proposito consiglierei, sempre esulo dal mondo di videogiochi, ma che vedo molti punti in comune, un film italiano, Volere Volare, di Michetti, dove lui doppia, fa gli effetti sonori dei cartoni animati, ed è bello vedere come effettivamente vengono creati. Il salto in più è anche essere digitalizzati per il mondo dei videogiochi, quindi ancora un passetto più difficile appunto per farlo.
Sì, hai fatto una citazione proprio da boomer e straboomer, perché è un film molto vecchio, ma insomma ce lo ricordiamo dalla nostra infanzia. Questa è proprio proprio una cosa bella. Il fatto che abbiamo tutti un ricordo, secondo me, di i primi Super Mario, magari qualcuno ce l'ha postumo. Noi abbiamo in questo momento la cartuccia in mano col gioco di Super Mario, quello uscito per Nintendo Entertainment System, che devo dire già dalla scatola dice tantissimo, perché è una scatola semplice, una scatola che mostra la prima serie del Nintendo con il box nero e quindi non colorato, non super fancy, e poi già avendo Super Mario 2 e le altre versioni che abbiamo qui vediamo un salto di qualità molto diversa, perché questo è un titolo dell'uscita del Nintendo. Il fatto che diventi un titolo d'uscita è stato uno dei motivi per cui è diventato il gioco più famoso, nel senso che è il primo approccio che hai con questo tipo di console. È anche un gioco che cerca di sfruttare al massimo quella che era la cartuccia del NES al tempo, senza chip aggiuntivi, senza niente. Anzi, lo stesso Miyamoto dice: ma ci manca ancora qualche bit byte da inserire. Diciamo, ok, piazziamo un nemico qui, ci stiamo o non ci stiamo. Era proprio cercare il millimetro in modo che non ci fosse neanche uno zero lasciato incompiuto. Ecco.
Sì, la realizzazione del primo Mario è tutt'oggi considerata, penso, perfetta, nel senso che ancora appunto nelle scuole, quando si insegna quello che è lo sviluppo, il design, viene mostrato e insegnato il primo livello del tutorial di Mario, fondamentalmente, cioè il primo livello che ci insegna come giocare e che è fatto proprio per far apprendere al giocatore quelle che sono le meccaniche di base e poi eventualmente anche morire e quindi dover ricominciare finché non lo si completa. È veramente qualcosa di incredibile la perfezione che si era riuscita a raggiungere. Tra l'altro, tornando al fatto che pensavano non avesse successo, Super Mario è stato il gioco più venduto di tutti i tempi fino al 2020, quando poi è stato superato da, ovviamente, Animal Crossing New Horizon.
Non lo sapevo.
Animal Crossing New Horizon, che ha uno stesso tipo di pubblico, del tipo super generalista e di tutte le età diverse, perché hai i ragazzini che ci giocano, ci gioca mia figlia a Animal Crossing New Horizon e ci gioca il vecchio che ha voglia di fare qualcosa di all'Harvest Moon, mi viene da dire, in cui è proprio simulatore di vita, qualcosa del genere, quindi ci sta.
Sì, sebbene Animal Crossing sia un genere indefinito, nel senso che è un titolo che non sai in quale categoria andare a inserire, è un po' come Balto, non è cane, non è lupo, sa solo quello che non è.
Tra l'altro è incredibile come in quel periodo veramente, parlando di unire le generazioni, anche la Wii nel 2006 ha unito veramente tutti quanti, dal più giovane al più anziano, e questo rende veramente Nintendo capostipite di inclusione.
Ma anche nel suo essere sandbox, cioè non è libertà totale, puoi fare quello che vuoi, perché quella libertà magari mette paura a uno che non è troppo abituato a giocare ai videogiochi. Ti dà dei piccoli limiti, però tanta libertà all'interno di quei limiti, quindi ti puoi fare la tua casa, l'arredamento, puoi incontrare le persone e quindi è molto adatto a chiunque.
Ecco, io qua ritorno in modalità anziano in questo caso, perché parlare di Animal Crossing, la libertà che ti dà su certe cose o meno. Il primo Super Mario invece no, io mi ricordo quando siamo andati a giocare per la prima volta che un nostro amico ce l'aveva, quindi era il ragazzo più popolare del nostro paese, quindi andavamo tutti a casa sua a giocare e per giornate intere a cercare di finire il primo livello. Non so quante volte siamo caduti nel primo buco per imparare proprio a giocare, il primo nemico da schiacciare, a imparare proprio e non c'era dato niente, cioè dovevi solo andare avanti. Quindi anche qui l'evoluzione del gioco, però Mario riesce nella sua comunque difficoltà a darti comunque i mezzi per imparare, ed infatti per quello che poi è diventato addirittura nel mondo delle speedrun, che lo finiscono in 5 minuti. Ripensare com'era invece all'inizio, iniziare pian piano col trial and error, ovviamente tutto quanto, è proprio un titolo che è fuori dal suo tempo, non ha età, proprio per questo motivo.
C'è anche l'opzione di finirlo senza toccare mai a terra.
Davvero tanti tanti segreti. A proposito dei design, mi viene una comparazione, diciamo, con quelli che sono i titoli precedenti, perché se vediamo quello che è il platform prima, a me viene in mente, io ho giocato tantissimo a Pitfall su Intellivision, ma Jet Set Willy, ce ne sono tanti di giochi che usano quella che è la schermata, quindi non hai scorrimento ma hai una serie di schermate. Anche Rick Dangerous lo farà successivamente. Il gioco era molto più lento perché tu avevi quello che era il puzzle che ti viene presentato in quel momento e poi lo vai a allargare facendo tanti schemi, anziché magari 10 schermate ne fai 40 e allora il gioco diventa 4 volte più lungo. Durante il design c'è questa implementazione di quello che è lo scorrimento, che deriva da Excitebike di qualche anno prima, che viene fatto proprio da Nakago, proprio grazie al suo sviluppo dell'83, se non mi ricordo male. Excitebike viene messo all'interno di questo gioco e se tu vai a vedere il primo schema, l'1-1, 1 di Super Mario in realtà è come se fosse 15 schermate, e quindi in sole 15 schermate, se le mettiamo una a fianco all'altra, il personaggio in un minuto circa riesce a finirlo. Questo va a esprimere la velocità di Mario e la fisica di Mario, che è l'altra grande novità che viene apportata, perché prima saltare tu premevi e potevi o saltare sul posto o saltare in avanti, avevi il commit del salto, cioè l'arco di salto era deciso al momento in cui schiacciavi il tasto, invece qua viene deciso anche durante.
Tra l'altro volevo sfatare un mito, che è quello che se schiacci violentemente il tasto del salto il personaggio non va più in alto, quindi non è una cosa da fare, anche se lo facevamo tutti.
Esatto, c'è la durata, quello sì, ma non la potenza con cui schiacci il tasto.
Sì, ma questo è come il mito di Pokémon, dove se schiacci molto, molto velocemente A mentre stai catturando il Pokémon forse riesci a prenderlo, è la stessa cosa.
E infatti io in questo caso propongo di fare la riedizione di Super Mario però col cabinato di Street Fighter 1, che avevi i tasti che più premevi forte più andava la mossa. Un'altra cosa, un altro elemento di design che usano in Super Mario Bros, che si discosta da altri giochi simili insomma della categoria, è il fatto del che pensano al non affaticare anche gli occhi della persona, perché essendoci la fluidità nel livello con i fondali neri, che era una caratteristica molto comune per, appunto, per il risparmio eccetera, però era molto fastidioso degli occhi avere tutto nero, e allora usano l'azzurro, il blu, sono tutte queste tonalità che alleggeriscono la pesantezza del gioco, quindi è tutto fatto comunque per un'esperienza di gioco piacevole, gradevole, e anche questo fa parte del successo che ha avuto.
È molto interessante perché nonostante si sia parlato veramente tantissimo del primo Super Mario, pochi vanno a vedere effettivamente perché ha avuto così tanto successo. Si parla del ha avuto successo e tutte le conseguenze, ma il perché, analizzare quello che è il gioco senza avere preconcetti, qua l'abbiamo fatto un po' per preparare l'episodio, è stato molto interessante perché ti fa vedere poi tutta quella che è l'evoluzione successiva. È un gioco seminale, forse il gioco seminale in tutto e per tutto, per come è stato venduto e anche per poi come vedremo nei vari seguiti, perché Super Mario 2 e Super Mario 3, di cui parleremo in questa puntata, hanno delle grandi differenze e miglioramenti rispetto al primo, anche semplicemente miglioramenti, ecco, non solo aggiunte. Tornando a parlare sempre di design, a me piace parlare della fisica, perché la fisica è il personaggio di Mario ha due tasti, ha il tasto per saltare e il tasto per correre, e solo con questa combinazione di tasti puoi saltare sul posto con diversi gradi, puoi modificare la tua traiettoria a mezz'aria, puoi decidere di correre e quindi fare dei salti più lunghi, puoi anche sfruttare dei bug a volte, ad esempio interagendo con un pixel specifico di ogni tile per saltare dal lato, un po' come se fosse preso perce che si arrampica su un lato o qualcosa del genere. Quindi vedete come già comincia a esserci tanta analisi di questo gioco con pochissimi elementi che verranno poi espansi. Quelli che sono i power-up vengono introdotti, e vengono introdotti quasi per gioco, perché inizialmente Mario era la versione piccola, poi a un certo punto decidono di fare, ma se facciamo un personaggio più grande non è che magari è meglio, e quindi fanno uno shift a ingrandire il personaggio a due tile come dimensioni, e poi pensando al fatto che il personaggio se lo toccavi moriva, hanno pensato a ritornare indietro e quindi a risfruttare quello che avevano scartato prima, la versione sprite più piccola e il fungo come potenziamento per passare da uno all'altro. Questa è una cosa semplicissima che però toglie quella che era l'hardcore dei giochi del tempo, cioè se ti toccavano morivi, punto, e tornavi indietro, che c'è ad esempio in Space Invaders, c'è in Pong, il fatto che non hai possibilità, dopo che ti fanno il punto non puoi recuperare se non facendo tu un punto, e così tanto altro. Anche Moon Patrol, citando uno dei giochi predecessori che comincia a sfruttare lo scrolling.
Ma secondo me Super Mario è così difficile analizzarlo facendo dei passi indietro perché è talmente ben appiccicato al medium videoludico, cioè tutto quello che vediamo ha degli elementi che sono permeati così bene che è proprio difficile staccarli e dire questo viene dalla linea di idee di Super Mario, perché ormai tutto deriva da lì in qualche modo, e c'è così tanta contaminazione che è difficile separare le varie cose.
E se c'è una cosa che fa pensare proprio in merito a quanto è diffuso, quanto conosciuto, quanto Super Mario sia stato un punto di riferimento, è proprio il fatto che un'idea semplice, che è quasi a tratti banale, come un personaggio che salta su degli ostacoli di fantasia o su dei nemici di fantasia, se è un'idea nella quale ci credi, è un'idea nella quale riesci a costruire un background, una struttura e una, e renderla credibile, comunque riesce a creare un'icona.
Icona come il cappello di Mario, che però non era incluso nel design originale e l'hanno aggiunto solo dopo per renderlo appunto ancora più riconoscibile. Quindi da questo punto di vista hanno azzeccato in pieno la progettazione del personaggio, che dura da oltre 30 anni.
Anche se Mario non è prettamente lineare, quindi arrivare dall'inizio alla fine del livello, hanno comunque introdotto dei segreti, quindi è anche un gioco che sfrutta quelli famosi warp che troviamo già da subito dal secondo livello, che ti permette di andare avanti di alcuni mondi per finire il gioco più velocemente, anche se effettivamente non è col motivo speedrun, ma proprio per finire il gioco, perché a differenza di come diciamo prima, che i giochi erano solo per fare l'high score, anche qui c'è ovviamente ci sono i punti che puoi fare, ma il gioco finisce, e quindi magari sono delle cose che scoprendo dopo avere una certa abilità, secondo me sono fatte per, una volta fatto il game over, riprendere, però poi riuscire ad arrivare più velocemente al punto in cui sei arrivato, quindi non perdere sempre tanto tempo a tornare agli ultimi livelli.
È quello che viene fatto con i codici, quando si inseriscono i codici inizi dal X livello. In questo caso anche l'introduzione di warp è praticamente la stessa cosa, cioè il giocatore inizia che non sa niente, che non sa neanche come salta il personaggio, e poi pian piano che impara la sfida ovviamente cala, ma al tempo stesso ti dà la possibilità di scoprire i segreti, di trovare quelli che sono i warp per saltare e dire ok, voglio andare direttamente al mondo 4 e iniziare dal mondo 4 e arrivare direttamente lì, non perché voglio finirlo in fretta, ma perché voglio affrontare quel livello senza dovermi fare tutta la sfacchinata, diciamo, della parte iniziale. Il primo livello ha le 15 schermate di cui vi parlavo, se vogliamo misurarlo così, ma se prendiamo quello che è il primo tubo, che in realtà non è facile pensare adesso, se vediamo un tubo dici mi infilo dentro, ma la prima volta che pensa, perché appunto come diceva
esatto, sì.
Lux prima, è una cosa che ormai ce l'abbiamo nel DNA del videogioco, il fatto vedi un tubo vuol dire che si può entrare. Questa cosa al tempo non era così banale, e quindi l'esplorazione, il fatto di premere giù in quel punto specifico, ti faceva saltare più o meno 7-8 schermate, quindi lo schema totale si riduceva parecchio, quindi finivi più velocemente il livello, magari l'avevi fatto 8000 volte, e a questo punto hai una maniera per semplificarti la vita e iniziare più avanti.
Ma allo stesso tempo questa cosa uno non la sapeva di base: quante persone avranno finito il gioco senza mai immaginare di poter entrare in quel tubo, quante persone l'avranno scoperto perché magari sono andate a casa di un'altra persona, hanno visto come giocava, aspetta, ma si poteva entrare in tubo? All'epoca era molto più lenta questa cosa, oggi con l'internet magari tipo già prima che usciva il gioco si poteva sapere tutto quanto, ma allora non era così scontato, e dopo aver imparato questa cosa ogni videogiocatore ha integrato nella sua conoscenza il fatto: se vedo un tubo, se vedo qualcosa, ci devo almeno provare, magari non tutti sono interagibili ma ci devo provare. Insieme ad altre cose poi ha formato, diciamo, il videogiocatore di oggi, che sa più o meno che può provare almeno a fare determinate cose.
Tra l'altro, visto che parliamo di livelli, la versione originale del gioco presentava un bug, che era quello che rendeva possibile l'accesso ai giocatori al famoso mondo meno uno, che è stato progettato ma non per essere giocato.
Quello è un vero e proprio glitch che nasce appunto da un'interazione specifica. C'è un video che spiega nel dettaglio questa cosa del codice, che poi verrà risolto quando uscirà Super Mario Stars ad esempio, o la versione deluxe. È una cosa che però può essere reimmessa nel gioco con il Game Genie, quindi pensate un po' quello che si inventa la gente pur di giocare i Minus World, che poi diventano diversi, anche perché appunto uno se lo può scegliere. Il Minus World è anche una cosa che verrà reintegrata nei giochi successivi. Il fatto che, ad esempio, noi abbiamo analizzato Super Mario World, l'abbiamo già fatto, che sarebbe Super Mario 4, chiamiamolo così, in termini di canonicità, dove l'ultimissimo mondo è proprio il mondo della fantasia, dove metti tutte le cose che non hai messo negli altri schemi, quelle un po' fuori da, che rompono le regole.
Tra l'altro c'è Mario Maker, che è proprio basato su questo concetto, cioè rigiocare il primo Super Mario ma con livelli, infiniti livelli basati solo sulla creatività degli utenti.
E di questo il design, il Minus World ci vede ad esempio la zona subacquea, ma succedono delle cose fuori terra, insomma vediamo delle cose che non coincidono più, semplicemente perché lì è una modifica del codice in sostanza. E quello che dicevi appunto è bello, perché problemi che sono successi in realtà poi li fanno diventare delle feature, no?
Esatto.
Dei bug che diventano feature. lo vediamo in tantissimi giochi futuri, l'abbiamo visto anche quando abbiamo parlato di Street Fighter 2 con le famose combo, no? Anche quello è un bug che è diventato poi una feature dominante.
Sì, quelle cose casuali. E un altro strumento che ha permesso di diffondersi di questi glitch, ma non dal punto di vista negativo del fatto questo gioco ha un problema, ma con l'informare i giocatori della curiosità che c'è all'interno di questo gioco, sono le riviste. Che non essendoci ancora internet come adesso, che qualsiasi gioco che esce quasi il giorno dopo c'è già una guida strategica, i segreti, il 100% eccetera, lì ci si poteva affidare a queste testate. La più famosa che mi viene in mente è Nintendo Power, ovviamente, che usciva con queste guide, con anche le curiosità. E quindi se proprio non ti veniva subito anche il senso di esplorazione eccetera, anche se comunque anche solamente per caso riuscivi a farlo, ti davano queste guide dei livelli per anche questi segreti, e quindi ampliavano ancora di più ovviamente la tua esperienza. E ovviamente era anche un'arma da parte loro dire: vuoi sapere come andare avanti? Ovviamente prendi Nintendo Power.
Beh, però bisogna dire le cose come stanno, è che Bowser non è l'unico villain della situazione, perché in realtà Mario ha un passato turbolento in cui forse non tutti lo sanno, ma Mario è stato un villain, perché nel secondo Donkey Kong Jr. lui era il villain che noi dovevamo battere perché aveva ingabbiato Donkey Kong.
Per quanto riguarda, se vogliamo chiamarla una trama, questo Super Mario Bros., come da manuale vediamo che c'è il Mushroom Kingdom, quello che è il regno poi di tutte le storie principali di Mario, sovverchiato da Bowser, che ha questo design da tartaruga maiale che in un certo senso lo fa somigliare in qualche maniera anche a Ganon di Zelda. C'è questo regno da salvare, questa principessa che viene rapita, e in realtà Mario e Luigi non fanno parte del regno, loro sono ai confini, sentono che c'è qualcosa che non va e quindi andiamo a dare un'occhiata. E quindi loro quasi per caso si ritrovano in questo mondo, appunto, e decidono di proseguire. Qua è spiegato forse un po' meglio, forse anche un po' in maniera più divertente, nel cartone animato, dove anche, non mi ricordo, si chiama Capitan N, che veniva risucchiato nel mondo dei giochi Nintendo, è un po' la trama anche di alcuni film, che uno viene buttato in un ambiente non suo e decide di partecipare a una quest quasi per caso da un signor nessuno, e poi ovviamente c'è tutto il percorso per diventare anche un eroe, ed è anche in questo caso ed è il caso dei nostri due protagonisti.
Mi sembra che nel libretto di istruzioni giapponese ci sia scritto il fatto che i personaggi del regno dei funghi sono stati trasformati in blocchi, quindi cioè, noi stiamo ammazzando, rompendo i blocchi, gli ex abitanti, invece di salvarli. E altra cosa interessante, la principessa Peach nella versione occidentale si chiama Toadstool, perché avevano pensato: ma Peach non c'entra niente con i funghi, deve essere qualcosa relativo al regno dei funghi. Poi insomma è stato cambiato, adesso è la principessa Toadstool Peach, cioè ha tenuto il nome.
La cosa interessante che hai detto adesso, il fatto che siano stati trasformati in blocchi, in un certo senso fa da precursore che Bowser fu il primo a giocare Mario Maker, perché i blocchi li ha sistemati proprio in maniera di farti andare avanti.
Ecco chi è.
Un po' stupido, perché non dovresti arrivare a Bowser.
Tra l'altro, quando si usa la becera scusa di tutto un sogno è perché non si hanno più idee.
E che direi anche che in Donkey Kong Jr. Mario fa una fine bruttissima, perché quando cade alla fine, quando liberiamo Donkey Kong, Mario cade come il villain appunto dall'ultimo piano dall'ultimo piano, e lo vediamo cadere e gli si forma un'aureola quando cade. Quindi effettivamente muore. Quindi ci sarebbero gli estremi per un reboot da fumetti in piena regola, che lo rivediamo.
Beh, il Mario 64 ha le ali, quindi attenzione. Esatto. Angelo,
in realtà era tutto un sogno, no? Più o meno, però lo scopriremo nei prossimi episodi di Mario, perché il primo in realtà è molto più...
Ma tornando un po' indietro a quello che avete detto, se gli abitanti sono stati trasformati in blocchi del Mushroom Kingdom e noi andiamo a distruggere i blocchi, e da questi blocchi escono dei funghi che noi mangiamo, questi funghi potrebbero essere i loro figli, e quindi noi a questo punto andiamo a mangiare la popolazione e siamo dei cannibali?
Qua la risposta è un videogioco, è un videogioco, non pensarci. Gioca,
esatto. C'è un livello in cui un limite che non devi superare per...
arrivi a un certo punto che effettivamente il gioco ti dà qualcosa, ma non vai troppo nel dettaglio. Cioè, diciamo che anche per il periodo in cui è uscito il videogioco, era la lore non esisteva, nel senso che raramente c'era qualcosa di molto più profondo che scavava, lo si faceva con i manuali, lo si faceva in questa maniera, ma in game poco e niente, anzi l'importante era divertirsi, gameplay, era fare i tuoi livelli, era esplorare il territorio sostanzialmente.
Anche perché i giochi adesso magari sono pensati anche per un pubblico più adulto, ma ricordiamo che al tempo invece il target di questi videogiochi era, erano i bambini, il preadolescenziali, quindi la storia non era così importante, quindi giustamente potevano magari sbizzarrirci con elementi di manualetti che in realtà si prendeva per buoni così com'era. E solamente dopo, con la nostra mentalità da adulti, andando a rivedere, fa: no, aspetta un secondo, come?
Vedendo un attimo quello che è il gioco, quindi 8 mondi divisi in ciascuno in 4 schemi, che sono il primo abbastanza terrestre e normale, il secondo molto più underground, il terzo è quello un po' più action e anche un po' più difficile spesso nei vari mondi, perché ad esempio c'è quello famoso del ponte con i pesci che vengono fuori un po' a random e bisogna correre velocissimi, sono le zone un po' più aeree con tante parti platform e possibilità di cadere, e poi il quarto schema di ogni mondo è un castello che porta al combattimento contro Bowser, che in realtà è sempre Bowser, no, perché ogni volta che lo sconfiggiamo scopriamo dallo sprite che cambia e diventa uno dei vari nemici che troviamo, quindi in realtà è sempre qualcuno che fa il cosplay di Bowser fino ad affrontarlo poi nel mondo 8 come boss finale. Un design che abbiamo detto assomiglia, non è ancora quello iconico. Nella versione All Star gli verrà data qualcosina di più identità di quello che è il Bowser che conosciamo tutt'oggi. Qui è ancora un proto Bowser, uno potrebbe dire, che andiamo a sconfiggere per liberare la famosa principessa proprio alla fine, mentre prima abbiamo liberato tutti quanti i suoi paggetti e Toad che fanno parte della schiera, insomma.
E abbiamo rischiato di vedere Bowser non nella forma che conosciamo, ma in realtà come forma di pseudo toro. Solo che poi in realtà a quanto pare il design forse non convinceva, o c'era, diciamo, il timore che non avrebbe convinto il pubblico, e quindi ha preso le sembianze del Bowser che conosciamo oggi.
Poi tra l'altro tipico degli anni 80, dove i nemici, per far capire il livello di difficoltà, cambiavano solo il colore ma lo sprite rimaneva lo stesso.
A proposito di economia, mi viene da aggiungere un'altra cosa, il fatto che appunto cambi colore, ce l'hai anche a livello audio, è una cosa che ho scoperto relativamente recente, il fatto che è stato riciclato l'audio di fine schema, quello che è il motivetto con le tre scale di note, se tu accorci tantissimo e lo fai diventare un suono, diventa il suono di quando Mario diventa più grande, e poi lo fai il reverse ed è quando diventa più piccolo, quindi è proprio con una schiera sola di note hai fatto tre suoni, quindi c'è molto di economia, di risparmio di quella che era la cartuccia, e poi l'hanno riempita di tutto quello che potevano.
E direi che a questo punto possiamo dichiarare conclusa questa prima parte di questo 200° episodio, che ha ancora moltissimo da dire, ma per quanto riguarda Super Mario ci fermiamo qui. Come al solito spero di avervi invogliato, ma ormai penso che ognuno di voi abbia giocato a questo gioco, ma in caso riprendetelo in mano anche solo per scoprire qualcosa di particolare che magari non sapevate, che avete scoperto in questo episodio. Ringraziamo non solo voi per l'ascolto, ma anche il nostro ospite Lux, che ci ha dato un'enorme mano per questo episodio. Grazie di essere tornato qui con noi.
È stato davvero un piacere. Adesso voglio distruggere la mia reputazione dicendovi che io Super Mario l'ho giocato su Nintendo 3DS. Questo è una cosa che appunto potrebbe distruggermi, però d'altra parte vi può far capire quanto un gioco del genere possa essere apprezzabile anche oggi da chi lo gioca per la prima volta.
Esatto, anzi, non avere questa esclusione del tipo tu l'hai giocato su una piattaforma che non è quella originale, allora non meriti, invece no, in realtà l'inclusività anche su questo ci sta, il fatto che un gioco sia godibile anche in diversa piattaforma ci sta.
Ma maggior ragione sta. Super Mario, che appunto sono due pulsanti, veramente esatto. Lo si può giocare dappertutto, chiunque può giocarlo.
E rieccoci ritornati in trasmissione, un po' diversa dal solito perché questo è un evento, sono tre giochi registrati uno di seguito all'altro in questo episodio 200. Abbiamo fatto un cambio di ospiti, quindi presentiamo, ciao Leo di Bologna Nerd.
Ciao ragazzi, grazie per l'ospitalità, anche se in realtà siete a casa mia.
Esatto, siamo proprio a casa tua, quindi grazie per ospitarci in questa location bellissima. Ho detto location, scusatemi.
Basta che non dici win-win.
Esatto. ci manca solo quello. Però siamo in un posto bellissimo, in questo momento siamo in quello che è il museo del videogioco, perché ha un tiro di schioppo, guardando in giro vedo un NES, vedo del Neo Geo, abbiamo lo sfondo di Donkey Kong, insomma ci sono tante cose che nella versione video di questo podcast potranno essere guardate, perché andremo a montarle, faremo un po' di cose in più. Quindi se volete seguire questa versione del podcast la troverete su YouTube, sul nostro canale Enciclopedia dei Videogiochi, altrimenti c'è la versione audio come sempre bella attiva per tutti quanti i nostri ascoltatori.
E ovviamente il nostro invito è anche di venire di persona qui al Bologna Nerd, perché un conto è anche vederlo a video, ma anche per ingolosirvi proprio a visitare non solo il museo ma anche tutto il reparto flipper. Ci sono cabinati, questo è proprio un posto che sprizza ludicità da ogni poro, è davvero davvero un onore essere qui.
Grazie a voi, sono contento di ospitarvi e ovviamente mi fa super piacere che avete chiesto la disponibilità da parte nostra, se sempre, ci mancherebbe, anzi ci piace proprio fare più possibile per le community che fanno parte di tutte le realtà che fanno parte di questa community. No.
Grazie ancora per l'ospitalità e un ritorno che appunto i nostri ragazzi del Triangolo Nerdangolo ci continuano a essere in sottofondo, quindi non ci hanno lasciato, faranno parte di questa maratona con loro, abbiamo un gemellaggio ormai consolidato che ci permette di creare questo evento che è l'esagono del Nerdangolo, perché appunto noi siamo in tre qua in studio e loro sono in tre altrove, quindi
chi è che fa il portiere? Chi è che fa il portiere?
Esatto, possiamo fare un bel episodio per parlare di Super Mario Bros 2. Qui diciamo che c'è un mondo parallelo che
c'è un po' di
problema. C'è un po' di problema a definire la cosa. Partiamo dal Giappone.
Diciamo che allora Super Mario Bros 2 è un po' l'evidenza di quanto il mondo dei videogiochi sia in realtà cambiato, no? Cioè, succede una storia che adesso racconteremo nel dettaglio e che è incredibile, nel senso che vista con gli occhi di oggi del mondo dell'informazione, della rivoluzione dell'informazione, è impensabile. Un'azienda come Nintendo, un'azienda come un brand come Super Mario Bros, che viene poi in qualche modo raccontato in maniera diversa in due dei continenti principali del videogame dell'epoca, quindi Giappone da un lato e Stati Uniti dall'altro. Ma partiamo appunto dal Giappone. Ovviamente Mario Bros esce a distanza di un paio d'anni dall'uscita del Famicom, il NES giapponese, fu un enorme successo, è un gioco incredibile. Sicuramente ne avete parlato nell'episodio precedente, è un gioco che può probabilmente fare scuola di game design. Noi spesso ci capita con Bologna Nerd di portarlo in fiera magari con un NES e vedi bambini che magari hanno 4 o 5 anni che probabilmente i primi giochi che giocano, e Super Mario ti insegna a giocare, cioè parti in un quadro in cui sei da solo, puoi premere destra e sinistra, hai detto è un gioco incredibile, cioè ti insegna a giocare a un videogioco. E quindi ovviamente la risposta del pubblico giapponese fu enorme. C'è da dire che ovviamente Nintendo in quegli anni lì era molto introspettiva, lo è ancora come mercato, ma all'epoca era totalmente introspettiva, se non fosse per Nintendo come, e quindi la domanda per un seguito di Super Mario era altissima. Nintendo ovviamente vuole puntare sui suoi numeri di punta, cioè Shigeru Miyamoto, che in quei giorni però stava giusto facendo un altro giochino, cioè The Legend of Zelda, che insomma non era proprio l'ultimo dei giochini a cui lui tra l'altro ci teneva molto, perché credo che la Zelda sia la protagonista. Sì. Sì. Povero Link, esatto. Povero Link. E quindi vabbè, ovviamente sappiamo tutti come Nintendo sia bravissima a fare pressione, soprattutto in quegli anni lì.
Citavo giusto che c'è questa confusione di Zelda come protagonista, per quello si chiama Mario, perché è proprio Mario, cioè Mario Zelda.
Poi Link fa di cognome Zelda, no? Sappiamo tutti.
Questo secondo gioco di Super Mario che esce riprende in toto le meccaniche del primo, quindi squadra che vince non si cambia, viene aggiunto qualche miglioramento grafico, anche più di notte diciamo il power up principale che viene aggiunto è il fungo velenoso, che in questo caso è un power up al contrario, che prendendolo appunto ci fa del male, ci fa perdere la vita o l'energia. Diciamo non c'è un grosso cambiamento. Ovviamente però il Super Mario 2, che invece abbiamo giocato noi qui in Occidente, è ben diverso. E già la motivazione, guardando adesso che viviamo comunque in un mondo di giochi particolarmente difficili, ma proprio per il gusto che siano difficili, della scoperta eccetera, qua invece si fa un passo indietro, si premunisce il videogiocatore in una mossa di mercato molto strana che non ho rivisto in altre volte, giusto?
È per questo che parlavo proprio di figlia di quei tempi lì. È palese che Shigeru Miyamoto viene chiamato a fare un gioco che in quel momento non voleva fare, il risultato finale è un more of the same per quanto riguarda quello che da noi viene chiamato Lost Levels, ma che per i giapponesi è effettivamente Super Mario Bros. 2, e quindi l'anno dopo, nel 86, tira fuori un More of the Same, nel senso, ok, i giapponesi vi è piaciuto Mario Bros, adesso vi facciamo morire su tutti i livelli assurdi e impossibili di Mario Bros 2. E in realtà poi fu un grande successo, Mario Bros 2 fu un grande successo in Giappone, e probabilmente semplicemente perché Mario Bros era partito molto bene già col primo episodio e Nintendo in quel momento ha capito che brand aveva in mano.
Mi piace proprio il discorso esperti, perché Lost Levels, appunto Super Mario Bros 2, è decisamente più difficile del primo. Io l'ho finito e ci ho messo veramente un sacco di tempo a finirlo senza warp.
Wow,
e a proposito di warp, la cosa particolare di questi warp è che ci sono i warp bastardi, cioè sì, quelli che tu vai a cercarli e ti portano dal mondo 8 al mondo 5, ti riportano indietro. E quindi è molto tosto da questo punto di vista. Prima abbiamo visto il fatto che il warp è per i giocatori, è pensato per i giocatori più esperti, per affrontare quello che non hanno ancora affrontato, quindi imparano, sì, il gioco,
un salvataggio
diciamo. In questo caso diventa una sfida ulteriore, diventa un gioco per esperti, un gioco quasi masochista sotto alcuni aspetti, perché ci sono dei salti molto molto difficili in questo titolo, però è una prosecuzione fatta solo in 4 mesi, dovete pensarlo, quindi veramente sì, si sono messi, hanno fatto qualche piccola modifica per buttarlo sul mercato, ha venduto parecchio in Giappone comunque,
sì, ma avrebbe venduto qualsiasi cosa,
esatto,
ovviamente legata, esatto, a Super Mario.
Guarda, hai citato una frase prima che in questo momento vorrei mettere puntini sulle i e far capire a tutti cosa significhi more of the same, perché dobbiamo prenderla come una frase negativa, cioè nel senso dispregiativa, tanto è la stessa cosa, oppure more of the same è prendo il pacchetto originale, lo continuo, ma ovviamente aggiungo meccaniche, come è stato per Lost Level in Giappone. Quindi more of the same non è per me una concezione negativa del gioco.
Ma poi di per sé il more of the same fa parte di qualsiasi tipo di medium in questo senso, cioè l'evoluzione dovrebbe essere qualcosa che ti permette di consolidare quanto hai fatto prima per costruire sopra quanto fatto. Quindi è esattamente il concetto che secondo me torna anche in questo Super Mario 2, nonostante siano state fatte delle scelte diverse. È palese che vengano fatte delle scelte diverse per tentare strade nuove, alcune sbagliate, altre meno, come livello di difficoltà.
Squadra che vince non si cambia, è un gran classico. Lì poi c'era appunto questo discorso qua fondamentale, probabilmente per capire il gioco, di Miyamoto, che stava facendo ben altro, almeno nella sua testa, è stato raccolto dagli studio, negli studi per fare appunto due giochi contemporaneamente, e quello è l'output, è stato poi Super Mario, che per i giapponesi andava benissimo, estremamente difficile all'epoca, i giapponesi erano sul pezzo. In realtà c'è tutta questa storia che una volta diventano super forti i giapponesi e quindi i giochi sono più difficili, poi c'è quelli che raccontano, soprattutto nella prima Golden Age, in cui i giochi devono essere più facili per il mercato giapponese perché i giapponesi non sapevano completare. Vabbè, insomma, non si è capito se questi giapponesi sono bravi o no. C'è da dire che quando io vado in Giappone ogni volta ho un video in cui registro le mani di un giapponese che gioca un classico gioco musicale, adesso
le mani,
sì,
Beatmania.
Classico Beatmania qualcosa. Io mentre registravo dicevo, cavolo, sto registrando a 240 fps e non riesco a vedere le mani nel video, ma forse sarà un problema del cellulare. Allora sposto il cellulare e guardo io con gli occhi, e i miei occhi non riuscivano a vedere le mani del tizio. Ho detto, ok, stai andando alla velocità della luce, hai raggiunto il settimo senso, hai vinto. E quindi no, non è vero che i giapponesi, è che loro magari sono meno innovativi nel gioco, cioè sanno meno reagire a cose impreviste, invece magari sono molto bravi a fare i pattern.
Questo mi fa riflettere sul fatto del mondo dei videogiochi nel punto di vista globale, invece poco globalizzato, quindi diviso per aree. Un altro esempio mi viene in mente con, ad esempio, i videogiochi di StarCraft, dove c'è StarCraft è Corea, quindi tutta la tipologia ci si specializza. Però la cosa che mi aveva veramente colpito di questo titolo, di questa scelta che è stata fatta in Super Mario 2, è proprio di cambiare un titolo rispetto al target rivolto, perché appunto in Giappone andava benissimo perché era difficile, erano abituati. Nintendo USA invece dice no, ferma, qua sarebbe un flop perché è troppo difficile, e quindi sono corsi ai ripari per proporre comunque un titolo, perché anche lì c'era forte richiesta dopo l'uscita del primo Mario. È una cosa proprio particolare, che chissà cosa sarebbe, è il classico universo parallelo in cui Lost Levels fosse davvero uscito quando sarebbe, al posto di Mario 2, cioè fosse effettivamente quel titolo, cosa sarebbe successo, se si sarebbero se i giocatori americani sarebbero adattati, oppure sarebbe saltato per aria tutto.
Bella domanda. Allora, c'è da dire che in quegli anni, in realtà, per chi è un po' nel mondo pop in generale, in maniera più orizzontale. In realtà il Giappone lo fanno ancora oggi, ma un po' meno. Ha sempre mandato fuori dalla loro isola, dal loro arcipelago, le cose chiudendo gli occhi. Anche gli anime, il fatto che venissero doppiati male, tagliati per esempio Mediaset, oppure cambiate le sigle, è sempre stato possibile perché il Giappone abbandonava i suoi diritti. Nel momento in cui decideva di farli uscire dal proprio paese, un po' era come per dire, vabbè, fate quello che volete, ci avete dato 20.000 euro, e i prezzi erano quelli per una serie TV, perché parliamo di quei prezzi lì per un anime, e venivano un po' abbandonati. Io mi ricordo, proprio avevo letto io un'intervista a Oda, quello di One Piece, che scriveva la prima volta che aveva visto il suo fumetto tradotto in altre lingue, non capiva come fosse arrivato in Brasile o come fosse arrivato in Occidente. Per loro è proprio un mercato completamente introflesso quello giapponese, vuoi per la lingua, per problemi soprattutto loro di parlare con l'estero. Quindi in quei tempi lì, dove la globalizzazione non esisteva, la comunicazione arrivava per riviste, quando avevano voglia di raccontarlo, avevi probabilmente possibilità di fare questi esperimenti qui.
E un'altra cosa curiosa che mi fa riflettere sempre sulla stessa Nintendo è che in molti episodi, parlando appunto di questi giochi, Nintendo dal punto di vista dello sviluppo è sempre stata molto restia a compromessi.
CDI
a parte appunto casi, però nel senso anche con gli sviluppatori dava solo una certa accessibilità, e quindi il fatto che si sia comunque deciso di dare no, ok, facciamo un gioco apposta per questo mercato, è comunque in un certo senso insolito da Nintendo, almeno per quegli anni lì.
Sì, c'era anche Nintendo of America, diciamo che c'era il distaccamento, esatto,
con... Nintendo of America aveva veramente tanti, esatto. Non potevano dire di no a qualsiasi, un po' come Sega of America, sì, che fece tutto quel casino del 32X e del Saturn, praticamente sviluppati insieme. Erano mercati molto separati all'epoca, si vedevano come mondi separati, c'era probabilmente la presunzione locale di conoscere meglio il mercato proprio, e quindi forti dei propri risultati, perché Nintendo quando in America ha fatto veramente un mucchio di soldi, soprattutto nel periodo in cui in America c'era appena stata la crisi del videogioco, cioè Nintendo portandolo dentro ai negozi di giocattoli invece che nei negozi specializzati di elettronica ha sconvolto il mercato. Nintendo of America è nata su quella scia lì, e i soldi ne ha fatti tanti, anche perché gli americani in quegli anni lì i soldi ne avevano un bel po' rispetto al resto del mondo, e quindi era possibile che riuscivano a piegare anche un impiegabile come Nintendo, perché Nintendo poi sapeva molti che spesso si dice che sono i nazisti dei videogiochi, no? Hanno questa indole forte nei confronti delle terze parti, e riescono a fare questa operazione. Ovviamente il Famicom esce dal Giappone tardi, nel senso che da loro è uscito nell'83, in America più o meno nell'85, da noi nell'87, cioè incredibilmente 4 anni dopo. Se pensate a oggi, 4 anni praticamente è un'era geologica di informatica. Forse là Super Mario Bros. 2 era anche troppo tardi, oltre che troppo difficile, quindi esce un po' troppo tardi, e quindi decidono di fare questa operazione incredibile di tagli e cuci su un gioco completamente diverso, che appunto era Doki Doki Panic. L'altra parte del nome adesso non me la ricordo.
Credo fosse il fun fact più fun fact della storia, nel senso che l'ho sentito ripetuto talmente tante volte questo discorso di Doki Doki Panic come gioco che è stato ritagliuzzato, ribrandizzato per renderlo un gioco della serie di Super Mario.
E c'è una cosa che ci tengo però a puntualizzare, so che forse sarà una piccola digressione, ma è un aspetto che ha fatto parte della mia vita e che credo che abbia fatto parte della vita di tanti giocatori, che solo pochi mesi dopo l'uscita di Super Mario Bros. 2 Nintendo stava portando il mondo dei videogame in portatilità, quindi solo l'anno dopo in realtà arriva Super Mario Land su Game Boy. E a proposito di questo passaggio c'è un aspetto che ci tengo a condividere, che ho già condiviso anche con i ragazzi del Triangolo Nerdangolo, che è quello di dirvi, ragazzi, se avete l'opportunità di guardare il film Tetris, fatelo, perché è un'opera che racconta proprio la genesi del gioco Tetris e le vicissitudini che questo titolo ha dovuto passare per poter arrivare nelle case di tutti noi, perché è un gioco che ha origini appunto in Russia, ed era un periodo in cui effettivamente non era facile poter fare uscire delle produzioni o delle proprietà intellettuali che appartenevano a quel paese, e vi garantisco che ne varrà la pena e vi renderete conto di cosa vuol dire effettivamente che cosa c'è dietro un videogame, che cosa c'è dietro un'esportazione, che cosa ci sono dietro delle licenze. È veramente incredibile.
Sì, siamo ancora in un periodo di non globalizzazione di quello che è il mercato, assolutamente arriverà molto più avanti, e c'è anche una time Syncopression, nel senso che come appunto abbiamo detto passano 4 anni all'arrivo in Italia, man mano andremo a riprenderci fino ad arrivare finalmente all'uscita globale dei giochi, che è una cosa che nell'80, nell'85, quelli che sono, la gente si sognava, cioè anche solo comunicazione di quelle che sono le informazioni sui videogiochi, perché uscivano sulla rivista, tu devi andare a prendere la rivista che usciva mesi dopo e tu sapevi le anteprime diversi mesi prima dell'uscita, e poi tra l'altro vedevi magari screenshot che erano grandi 3 mm stampati su una rivista. Quando esce Super Mario 2 in Italia, arriva ed è un gioco che comunque non viene visto come un altro gioco, non si capisce che è un gioco che in realtà inizialmente era qualcos'altro, perché mantiene delle cose fondamentali, ovviamente la grafica che è migliorata, ma gli sprite diciamo assomigliano molto a quelli dell'originale migliorati, ma una cosa che mantiene è la fisica del gioco, il fatto che il personaggio si muove è al feel dell'originale. Cambia poi la meccanica di come vai a sconfiggere i nemici, perché non ci salti più sopra ma devi prenderli e lanciarli, un po' diverso come sistema, è sempre un sistema a due passaggi, mi viene in mente, cosa che c'è ad esempio in Bubble Bobble, prima gli lanci la bolla poi la tocchi, c'è su Super Mario 1 con il Koopa che prima lo schiacci e poi lo lanci, c'è qui perché prendi il nemico e lo lanci, e quindi è molto interessante come si evolva questa cosa, questo essere dentro il brand lo farà poi diventare un simbolo, perché tanti nemici che vengono fuori da Super Mario 2 sono rimasti, no? Il tipi timidi,
quella è la parte più sconvolgente,
hanno quasi rubato, anzi ha rubato letteralmente dall'altro franchise i
Madonna.
Nemici.
Allora, c'è da dire che io li trovo due giochi completamente diversi, ma i Mario 1 e 3 e il Mario 2, quello nostro, perché si vede che sono due giochi pensati da teste diverse, sono stati probabilmente bravi nella scelta del gioco da portare per il mercato bramoso di un Super Mario Bros. 2, quello americano, all'epoca scegliere un gioco che effettivamente comunque ci si incastrava abbastanza bene.
Ti incalzo su questo, te ne sei accorto quando è uscito il 3 però, perché appunto è il 3, va a riprendere le meccaniche dell'1,
certo.
E quindi effettivamente dici, ah aspetta, c'è qualcosa che non funziona, cioè che c'è, questo forse è il vero 2.
Se vogliamo dire, lo ritroviamo in un certo senso anche nella saga di The Legend of Zelda, il secondo titolo che stravolge per poi tornare all'origine con il terzo, quindi l'esperimento che ha successo fino a un certo punto, ma poi si decide di giocare forte sul brand, sulla giocabilità che va.
Diciamo che eravamo di bocca buona, nel senso che se ci davano un gioco era divertente, ci facevamo poche domande, sono sincero. Non esistevano ovviamente i siti di recensioni, i voti, le community che si incazzavano come succede adesso, e quello che ti arrivava, anche perché spesso te ne arrivava uno, massimo due l'anno, ma di solito uno, a Natale veniva tra l'altro comprato dai tuoi genitori, che venivano incazzati dal venditore più subdolo che ti voleva profilare il gioco che gli era avanzato nello scaffale, e quindi ti arrivava il gioco che ti arrivava e tu giocavi quello. Se ti arrivava Mario 2 ed era così, era bello ed era perfetto, ed sarebbe stato il gioco che avresti giocato per tutto l'anno. La cosa più assurda, se abbiamo chiuso questo discorso, se no continuate pure, è quello che dicevo appunto prima, che il gioco, immaginatevi Nintendo di oggi, un gioco che esce solo nel mercato americano, è vero che viene fatto da Nintendo Giappone, però di fatto viene richiesto da Nintendo America, porta tantissime influenze nel brand di Mario. Quello è veramente strano, perché tipo Tibido, Struzzi, tutta una serie di personaggi arrivano da quel gioco lì, e tra l'altro erano già presenti nel gioco originale, cioè nel senso non erano neanche stati riskinnati, erano proprio il tipo di video, è 1-1, e quello è molto strano, se pensate Nintendo di oggi non so come abbiano fatto a fare sta cosa.
Tra l'altro possiamo dire che in questo gioco riusciamo a trovare il primo personaggio transgender, infatti il boss Birdo effettivamente nel manuale è visto come un uomo che si sente donna, quindi abbiamo proprio il primo esempio di transgender all'interno di un videogioco.
Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile, un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammersot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Den Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Vanax Abadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo di mecenate, vai su enciclopediadividogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Vieni a parlare con noi su Telegram t.me/enciclopedia dei videogiochi, il gruppo ufficiale pieno di appassionati dei videogiochi di tutte le età.
This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
Questo la community lo dice sempre. Non so quanto loro ci avevano in mente questa cosa. A parte che i gender in Giappone sono sempre stati molto fluidi. Basta che pensate a Kenshiro, dove i personaggi mettevano il rossetto e le unghie lunghe a caso.
E lo citavamo anche prima nella parte di Mario 1, dove quello che c'era scritto nel manuale veniva letto e preso
per il valore, esatto,
senza troppa serietà, infatti col target che c'era. Quindi anche scrivere una cosa del genere per loro era normalissimo, quindi ci sta. E
sì, 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 sì.
Questo gioco qua poi no, chiude il cerchio, perché come detto integra, poi entra nella lore effettiva di Mario con i tipi di Bob-ombs, anche le Bob-ombe, ecco, e poi chiude il cerchio, perché questo gioco nato per il mercato americano ritorna poi in Giappone come Super Mario USA. Quindi effettivamente, per essere coerenti con la lore, lo fanno arrivare in Giappone, quindi anche i giapponesi dicono ok, quindi questo è canonico adesso.
Faccio notare che USA, quindi Europa, ciao, cioè proprio il minimo, non esisteva niente ancora al tempo. Il gioco tra l'altro presenta 20 livelli, quindi di meno rispetto a quelli presenti nel primo Mario, ma tutti quanti più lunghi. C'è un elemento di esplorazione aggiuntivo, perché forse la cosa che è più particolare e molto diversa rispetto al solito è il fatto che hai questo mondo double fast, nel senso che puoi aprire della porta e andare nella parte dietro del mondo, quindi c'è un piazzamento strategico di quelle che sono le porte per trovare tutti quanti le monetine per i bonus, insomma, che ci sono all'interno del gioco, e quindi molto interessante. Parlando dei personaggi che appunto avete citato prima, è una delle poche cose che in realtà rimane rispetto a Lost Levels, perché anche in Lost Levels puoi giocare sia Mario che Luigi, e questa caratteristica di Luigi che salta più in alto, ad esempio, c'è, ed è una delle cose che effettivamente è rimasta in questo Super Mario 2.
Sì, ma perché in realtà spesso si tende a pensare erroneamente che è stato Super Mario Bros. 2 a portare Luigi più grande, più alto. In realtà, se noi andiamo a vedere i manuali dei primi giochi di rally, pare che si chiamava Formula 1 Rally o qualcosa del genere per NES, e loro erano già differenziati, c'era già una differenza fisica, e parlavano già delle caratteristiche dei personaggi. Quindi in realtà Nintendo la strada che voleva percorrere l'aveva già tracciata, e semplicemente ha condotto e ha soddisfatto la richiesta di Nintendo of America. Non è mai uscita, secondo me non è mai uscita dalla casa di Kyoto quell'idea di Mario, anche perché probabilmente era un brand su cui puntavano tanto.
Il fatto di aggiungere la possibilità di usare quattro personaggi differenti, oltre a variare l'esperienza di gioco, perché in questo caso i personaggi sono tutti particolari, a sé stanti. Mario è l'all-rounder, è quello che mescola il salto e la potenza, tra virgolette, è quello medium-man, ecco. Luigi salta più in alto, e la principessa Peach ha il glide, il planare.
L'easy mode del gioco, perché...
Esatto, perché può praticamente volare.
È la Mastercard.
E poi c'è il piccolo Toad, che è quello che scava più velocemente. Quindi quello che è un'altra meccanica appunto del gioco, quello di prendere non solo i nemici per lanciarli, ma prendere anche i vari bonus, le varie armi, le varie verdure che possiamo lanciare ai nemici. Penso che consciamente appunto l'abbiano fatto anche apposta, nonostante l'abbiano preso da Doki Doki. Il fatto che permette anche una certa rigiocabilità, perché a ogni mondo puoi cambiare appunto con chi affrontarlo, quindi affrontare i livelli in maniera sempre differente per trovare la combinazione migliore. Quindi anche qui cominciano a esserci, secondo me, sempre gli spunti per un certo tipo di speedrun, per finirlo in maniera migliore il più velocemente possibile. E sono tutti esempi sempre inconsci, perché sinceramente non penso l'abbiano fatto per far finire il più velocemente possibile, ma per rendere l'esperienza di gioco ovviamente più varia e di dare più scelta al giocatore per giocarsi il gioco come meglio preferisce.
Sì, diciamo che il gioco che hanno scelto era un gioco che veniva da una, è una saga quella poi di manga molto famosa in Giappone all'epoca, era molto complessa, aveva tanti personaggi, erano molto, quindi di fatto un suo gioco necessitava comunque una certa struttura. Forse quello che ha insegnato questo Mario Bros 2 USA, chiamiamolo alla giapponese, mettiamoci dal lato dei giapponesi, è quello che forse magari giochi complessi si poteva cominciare ad abbandonare il mondo arcade mentalmente nel videogame famoso e si poteva cominciare a pensare a dei giochi che avessero una trama più articolata, più complessa, più anche come gameplay, non solo come trama, più articolati, che magari le persone devono metterci un po' di strategia, far più prove, riprovare. Questo secondo me poi ha dato tanto a Nintendo, soprattutto con...
In cui lo scopo del gioco non è fare il punteggio massimo, ma è arrivare a un obiettivo. In quel caso era salvare la principessa, qua diventa sconfiggere Wart, un grande assente poi di tutta quanta la saga di Super Mario, perché sarà surclassato da Bowser, che ritorna a essere il cattivo per eccellenza. Wart appunto che c'era in Doki Doki Panic, qua viene inserito. A me una cosa che viene spesso sovvalutata di questi giochi sono le boss battle, perché ce ne sono tante e sono tutte diverse, mentre nell'uno è praticamente sempre Bowser nelle sue cose, qui abbiamo Birdo, abbiamo Topo, abbiamo tante piccole battaglie che mi fanno anche ricordare quella che sarà l'evoluzione di Mega Man, quella che sarà tanti giochi che hanno le boss battle diverse. Diventerà appunto il boss di fine livello un termine che viene codificato grazie a giochi di questo tipo. E come dicevo, ci stiamo allontanando da quello che è il mondo arcade e costruendo quella che è l'identità console in questo caso.
Sì, probabilmente appunto ha insegnato bene a Nintendo a esplorare anche un po' su difficoltà diverse di gameplay, quindi bene, magari non ha sconvolto il brand, perché non credo che Nintendo si facesse sconvolgere Super Mario Bros da nessuno, però probabilmente gli ha acceso qualche lampadina. Diciamo che lo scopo del gioco è aspettare che suoni la sveglia. Effettivamente esatto, è un sogno. Il gioco finisce che Mario si sveglia, quindi lo scopo è aspettare la sveglia fondamentalmente. Assassin. Ma perché quella è la parte che sta raggiunta. Nel gioco originale non c'è quella parte lì. Il gioco finisce con la storia normale che viene svolta. Quella l'hanno proprio aggiunta all'ultimo secondo.
Magari proprio anche in maniera catartica. Nel senso, era un sogno, se non vi è piaciuto non è mai esistito. Esatto,
abbiamo scherzato. Gioca sempre dal lato, sta sempre dal lato dei bottoni, anzi non rischia mai.
In realtà la lore spiega che Mario ha fatto Lost Levels e gli incubi che si porta dietro da aver
Madonna,
fatto Lost Levels.
Non a caso il sottotitolo di Mario 2 è la follia Mario di Mario,
Madness,
Mario's Madness.
Tanto, vi racconto questo aneddoto. Allora un giorno decidiamo di fare, noi abbiamo qua un giocatore bravissimo di Mario, che il 2 nostro lo finisce con tipo 80 vite, cioè era molto bravo. E allora un giorno mentre facevamo, decidiamo di fare una diretta e una maratona, di fare tutti Mario, tra cui anche Lost Levels, però ce lo lasciamo per ultimo. Alla fine dice vabbè, non riusciamo a finirlo, quindi lui esce da casa durante la maratona, viene da, era molto vicino, viene da noi e vi dico vi do una mano, quindi riusciamo a portarlo avanti Mario. Lo stavamo facendo con i salvataggi, praticamente facciamo il salvataggio, avevamo finito il gioco, c'è quel corridoio finale, il corridoio finale dura, per farvi capire, 6 secondi, e noi avevamo salvato il salvataggio finale con l'ultima vita a 5 secondi. Non lo abbiamo mai finito, abbiamo rifatto quel quadro in tutti i modi possibili, non c'era modo di mangiare quel secondo, e lì penso che il cielo si è abbassato un po'. Fuori onda il cielo è sceso un pochino, però è veramente un gioco molto punitivo.
Aspetto dei videogiochi che viene spesso sottovalutato, soprattutto nel retro game, l'importanza che ha soprattutto il ricordo che ha la musica, più che vedere qualcosa, perché dipende anche dal contesto, perché noi ce lo ricordiamo visto su un CRT, se adesso vedi uno screenshot non è la stessa cosa, ma anche non solo qualitativamente, ma proprio di atmosfera, di esperienza. La musica è quella, ecco.
La musica è
molto sentita.
È una lingua che parla al cervello. Sono stati fatti mille esperimenti sulla connessione tra il cibo, la musica, le esperienze, i ricordi. Insomma, la musica è tanta roba. E probabilmente, secondo me, un po' come anche per Pac-Man, e Mario Bros e Pac-Man probabilmente sono associati uno a uno col mondo dei videogiochi, cioè sono conosciuti globalmente. Quando arrivi a quel livello di conoscenza, cioè nel senso quando per tutti, indistintamente dalla propria cultura, quel messaggio passa completamente, significa che è veramente sfondato, cioè nel senso sono in pochissimi quelli che possono essere riconosciuti a priori, e Mario lo riconosce anche mia nonna, e mia nonna non ha mai preso un pad in mano, quindi a quel punto là c'è solo da inchinarsi, sì, capire che quel gioco là, se l'hanno fatto col senno di poi, cioè se hanno fatto quel gioco pensando di fare quel gioco, cazzo ragazzi, stiamo parlando veramente di tanta tanta roba, è giocabile dopo 40 anni, cioè di cosa stiamo parlando, cioè, no, non ha senso, non ha senso, è veramente a un livello incredibile.
È un brand che è ancora vivo dopo 40 anni, giustamente, che è molto interessante questa cosa. Avendo in mano quella che è la cartuccia di Super Mario Bros. 2, noto un paio di cose. Una, il fatto che rispetto, questa è l'evoluzione che c'è rispetto alla cartuccia prima. La prima era con il design nero, quello dei primi del NES, e vediamo lo sprite. Qua vediamo proprio un disegno ed è... io me lo ricordo, avevo i timbrini con questa immagine qua esatta, che diventa poi iconica e si vede l'evoluzione, perché sarà molto simile nel 3 e nel Land comincia a diventare ancora più reale. Mario comincia a prendere quella forma, di quell'identità propria
che avevano immaginato all'inizio,
cioè, nei manuali, quella che avevano immaginato all'inizio, esatto, su carta millimetrata disegnavano quello. E l'altra cosa, che questo si riaggancia a quello che abbiamo detto prima, sul retro della confezione c'è scritto: Mario è tornato più grosso e cattivo che mai.
Mario cattivo,
visto che parlavamo
è il più buono di tutti.
No, parlavamo delle origini da villain che aveva, effettivamente.
Okay. Povero Mario.
E qui è interessante, e giustamente, come aveva citato Yuga, la follia di Mario, il fatto che tutto era un sogno. Questa tematica la vediamo perché quando selezioniamo il personaggio abbiamo il sipario, abbiamo già qualche elemento particolare onirico che sono all'interno di questo gioco, che verranno ripresi poi in Mario 3 quando ne parliamo. Quindi vedete come un passettino alla volta aggiungono qualcosina per creare comunque un brand solido, cioè per essere fondamentale a 40 anni di distanza è partito da basi super solide.
Beh, Nintendo ha avuto sempre idee molto chiare su quale fosse il modo di gestire i propri brand, la propria azienda, e come uscire, come... non a caso ancora oggi fanno uscire le console, i videogiochi principali nelle vacanze di primavera in Giappone. Cioè loro non scendono a compromessi, Nintendo non scende mai a compromessi. Provo a risponderti sul discorso della scatola del gioco. Purtroppo, per quanto riguarda la mia generazione, la mia prima console, ne parlavamo un pochissimo prima dell'inizio della diretta, insomma dell'intervista, dell'episodio, scusate, e che era l'Atari 2006. E l'Atari 2006 insegna proprio a schiaffi a non fidarsi delle copertine dei videogiochi, perché le scatole dei videogiochi raccontano una storia che nel gioco non c'è quasi mai, soprattutto nel disegno frontale.
Abbiamo l'esperienza anche da Sega Master System con le copertine assurde che escono fuori.
Quella era una regola imposta da Sega, quella di mettere il disegno meno divertente, meno ispirato possibile sulle prime versioni del Master System. Era una scelta che Sega imponeva a tutti i costruttori. Avevano l'obbligo di mettere un disegno semplice per far sembrare un gioco infantile. Era proprio una scelta che poi dopo tolgono, nelle versioni successive poi tolgono, però all'inizio era una... Beh, Sega anche era... Sega ha tutta un'altra storia, tutta sua, tutta folle. Sega sono veramente i pazzi dei videogiochi. Se ne è parlato, secondo me, troppo poco di quanto fossero pazzi e quanto dentro casa avessero, forse come il PD, insomma, hanno tipo 50.000 strade diverse. Sega era uno di questi.
Bene, direi che per anche questo secondo gioco della saga di Super Mario, questi secondi giochi, questi due molto particolari della serie, direi che è tutto. Anche qui immagino che tutti voi li avete giocati, magari non in Lost Levels, che magari sono un po' più sconosciuti rispetto a quello che avete effettivamente abbiamo avuto, quindi noi come al solito vi invogliamo a giocarli e a dirci la vostra mandandoci le vocali e raggiungendoci anche sulle piattaforme dove ci trovate. Noi non solo ringraziamo come al solito voi per l'ascolto, ma ringraziamo in questo caso Leo che ci ha raggiunto per questa seconda parte dell'episodio 200. Grazie ancora per ospitarci in questo bellissimo Bologna Nerd, grazie ancora di aver partecipato.
Dico a tutti quanti ovviamente a venirci a trovare, e voi tornate quando volete, essere i nostri ospiti.
E salutiamo anche un terzo del Triangolo Nerdangolo che ci abbandona per adesso. Ciao e grazie per aver fatto parte di questo maratona, questo evento, cioè, ci ha veramente fatto piacere.
Grazie a voi ancora, e purtroppo i bambini mi reclamano a casa, quindi devo scappare.
Sì, i bambini, cioè la console che sfiamma Zelda 24 ore su 24, a casa va.
Bene, allora ci vediamo tra poco dopo la pausa. Ed eccoci ritornati dopo la pausa a parlare di Super Mario 3 in questa maratona per l'episodio 200. Siamo super contenti, comincia a essere anche sera, ma siamo andati un po' avanti con le prove tecniche. Per noi è una cosa nuova, ma abbiamo voluto festeggiare con un evento speciale. Vi abbiamo parlato un po' del passato dell'enciclopedia, perché avete visto e avete ascoltato ospiti che sono già stati, il Triangolo Nerdangolo che è ancora qua, e Lux di Arcadia Caffè, Leon di Bologna Nerd, insomma voci che avete già conosciuto. Adesso vi presento sentiamo una voce nuova. È con noi Raffaele Rubecchini, benvenuto.
Sì, grazie mille, ciao a tutti e tutte, a chiunque ci stia ascoltando in questo momento. Per chi non mi conoscesse, appunto, io mi chiamo Raffaele, sono pedagogista, sono specializzato in edutainment e in gamification. Lavoro principalmente proprio con l'adolescenza, con il mondo tra l'altro dei genitori, appunto, degli insegnanti in generale, ma anche degli adulti a dire il vero, e come pedagogista utilizzando proprio giochi di ruolo, ma anche appunto videogiochi. Quindi per me il mondo dei videogiochi è un mondo assolutamente molto legato non solo a però comunque quello che faccio per lavoro, ma anche a una passione che è nata molto 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 tempo fa, appunto 8 anni. Mi sono super contento di essere qui oggi.
E quindi grazie ancora. Un tema che stiamo scoprendo in questa maratona è proprio quello dell'inclusività, cioè abbiamo visto come Super Mario sia un gioco senza tempo, sia un gioco che è uscito nell'80, sì, è quello che vi diciamo come dati tecnici, ma lo stiamo vedendo qua al Bologna Nerd che ci ospita, un ragazzino che si mette ad affrontare un gioco lo riscopre esattamente come l'abbiamo riscoperto noi quando avevamo la sua età. E quindi è molto bello come ci sia un continuo divertimento che hai e continua a dare creatività a tutti quanti, il fatto che puoi giocare al videogioco. Qui siamo nell'88 con Super Mario 3, sono passati qualche anno in più, c'è un'evoluzione per quanto riguarda il brand, abbiamo parlato di quella che è stata la grossa divisione con Super Mario 2, l'uscita giapponese, l'uscita americana, l'uscita USA che poi è stata reimportata. Super Mario 3 è un gioco che esce ovunque, è quello più globale fino a questo punto. Citerei subito il fatto che è stato annunciato tramite un film addirittura, che è una cosa che tutti ci ricordiamo. Qua abbiamo in studio, lo vedete insomma sulla versione YouTube, anche la cartuccia, sia la versione giapponese sia la versione internazionale, che il resto del mondo in realtà, se vogliamo chiamarla così, con il mago dei videogiochi, lo vediamo lì per la prima volta
con cartuccia poi dedicata, esiste l'effettiva cartuccia con i giochi della Nintendo World Cup, quindi è un fenomeno che è stato molto particolare, perché secondo me è uno dei primi esempi, almeno della mia esperienza da piccolo, dove il videogioco andava anche nel film. Adesso è abbastanza sdoganato e normale con i film Ready Player One, anche gli stessi film di Tron in realtà sono presi dai videogiochi, quindi siamo già più abituati a vedere il videogioco all'interno di un altro media, in questo caso il cinema. In questo caso il fatto fosse molto particolare con un film che partiva proprio con questo presupposto dei videogiochi all'interno di un film di un bambino bravo a giocare ai videogiochi, era proprio molto appetibile anche per noi.
Cosa che comunque sia, mi viene in mente moltissimo in realtà con la trilogia originale di Super Mario. Ne stavamo proprio parlando prima, appunto, anche quando c'erano i bambini che si erano avvicinati insomma a Pac-Man, sicuramente avranno avuto quanti, 9-10 anni insomma. Spesso e volentieri mi è capitato anche di lavoro di aver visto una fortissima attrazione e curiosità soprattutto nelle ultimissime generazioni della tarda infanzia, quindi proprio nella fascia 8-10 anni all'incirca, una grande fascinazione proprio per quei videogiochi molto 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 più vecchi, appunto, di giochi appunto che possono trovare molto più facilmente insomma al giorno d'oggi, che magari a livello di grafica, di gameplay, di struttura, di praticamente tutto sulla carta possono essere oggettivamente ormai moltissimi videogiochi paragonabili ad un film in qualità, appunto, come tipologia di grafica, di animazioni, quindi anche più, come dire, tra virgolette accattivante come estetica per un bambino o una bambina di appunto del periodo attuale insomma. Però ho notato molto curiosa come cosa, come in realtà abbiano in molti una grandissima fascinazione per dei videogiochi anche più, tra virgolette, vecchi. Ma perché anche? Per la semplicità, spesso e volentieri, con cui venivano fatti. C'è un grande problema, secondo me, infatti, adesso, attualmente, che spesso e volentieri, per quanto magari ci siano dei videogiochi da urlo, spaventosi dal punto di vista, insomma, di qualità, di grafica, di tutto, c'è una pochissima attenzione proprio, come dicevamo prima anche a proposito di tema di inclusività, verso proprio i più piccoli e le più piccole. Molti comandi, molti giochi non sono pensati appunto anche di quelli che in teoria dovrebbero essere per i più piccoli e per le più piccole, pensati in realtà in questa maniera così immediata proprio. Spesso e volentieri hanno una necessità di qualcuno che gli stia accanto, che gli stia vicino. Non c'è quell'immediatezza che invece magari un Super Mario poteva molto più facilmente avere. Questo è un grande peccato, infatti, perché in un certo senso la trilogia di Super Mario, secondo me, può insegnare tantissimo ora come ora a chiunque sia un content creator, chiunque sia un sviluppatore, appunto un programmatore di videogiochi, in quanto a come realizzare anche dei videogiochi accattivanti, ma non solo accattivanti, anche dal punto di vista proprio educativo, insomma, come un Super Mario, appunto, proprio da poter rivolgere anche ai più piccoli e alle più piccole in infanzia. E infatti, tra l'altro, i platform come struttura hanno degli elementi preziosissimi, a mio avviso, e Super Mario 3 li riflette in maniera molto, 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 molto chiara. Quanto a quello che lavora sui livelli, sul potenziamento e via dicendo.
Infatti, come dicevamo anche prima, parlando di Super Mario 2, Super Mario 3 ritorna un po' alle origini, quindi riprende la funzione platform, lo stile più platform del primo titolo, anche se abbiamo comunque delle, non dico complicazioni, però abbiamo delle aggiunte che ampliano ancora di più le schematiche di gioco, perché prima era partiva lo schema, boom, da finire. Qua abbiamo un rallentamento col fatto della world map, che è questa aggiunta che è stata proprio studiata per Mario 3, che dove era un po' il punto debole dei primi due giochi, dove andavamo senza sapere evidentemente dove. Qua invece ci dà più la sensazione dei regni, perché sono legati, stretti alla storia poi di questo titolo. Si vedono già queste aggiunte, quindi snatura forse un po' l'immediatezza per i più piccoli. Quindi comincia a essere un po' più anche, a mio modo, adulto. Comunque comincia a crescere anche il target a cui è rivolto. Però nei livelli effettivi, quando noi scegliamo lo schema, invece ci ritroviamo di fronte al Mario classico, quindi il classico platform che dobbiamo raggiungere. Quindi lo vedo più come un collegamento, comincia a esserci quel collegamento tra i più piccoli e quelli un pochino più grandi, sia dal punto di vista di design, ma proprio anche dell'esplorazione del gioco.
Anche perché i più piccoli che hanno giocato Mario 1 nel frattempo sono cresciuti e quindi hanno anche loro bisogno di un altro tipo di videogioco, no?
È vero, verissimo. Ma poi in generale, secondo me, la creazione proprio della mappa del mondo, della world map dentro Super Mario 3 introduce pure per i più piccoli una cosa molto interessante, a mio avviso, ovvero la curiosità appunto di esplorare un po', di andare a vedere ma che succede se faccio prima questo livello, questo regno, anziché fare quell'altro, oppure anche scoprire quello che un po' è anche la scoperta del pensiero strategico in un certo senso, no? Ci sono dei livelli che hanno una complessità determinata da alcuni fattori specifici, altri che funzionano in maniera diversa, altri ancora appunto che hanno situazioni e scenari ancora differenti. Magari ci sono dei livelli che sono affrontabili in maniera più facile per qualcuno, quindi preferiscono appunto farli prima, altri invece in maniera successiva, altri insomma regni a loro volta. Questo è interessante perché andare un po' anche alla cieca, mi butto in questo regno, vedo com'è, poi no, ne provo un altro, no, preferivo magari provare quest'altro, come dire, hai proprio un pattern di gioco alla fine che è un po' unico tuo, decidi tu come muoverti, come andare un po' il tuo viaggio dell'eroe dentro, insomma, quello che è fondamentalmente il percorso di Super Mario 3.
Sì, questo che hai detto è importantissimo, cioè il fatto di dare finalmente una libertà al giocatore, no, è una cosa che è super stimolante, ma lo vediamo ancora oggi. Cioè Zelda, Breath of the Wild e adesso Tears of the Kingdom hanno fatto e faranno il successo che in questo momento stanno ricevendo. Perché? Perché in un certo senso ci hanno fatto tornare bambini. Cioè ci hanno fatto dire, guarda, questo è il mondo, prendi e gioca, libero, come vuoi tu. Ma oltretutto mi permetto di aggiungere anche una cosa. Il videogioco in sé, e adesso non sto parlando di Super Mario nello specifico, insegna qualcosa che nella vita difficilmente riusciamo a comprendere, cioè l'errore fa parte e sistematico all'interno della tua esperienza. L'errore ti serve per non sbagliare più e quindi per completare il livello, ma quando si tratta del mondo dei videogiochi lo prendi in un certo modo, quando si tratta della vita lo prendi in un altro modo, o anche solo banalmente della scuola in sé. Ma è qualcosa, è un insegnamento che per un videogiocatore è insito, proprio intrinseco, come dire, nel medium, e tu lo accetti. Anzi, tante volte, voglio dire, quanti giochi si basano sull'essere super difficili proprio perché devi fare trial and error fino alla morte, fino ad arrivare alla perfezione.
Se c'è però una cosa, ragazzi, che ci tengo a ribadire e che veramente dovrebbe far pensare tutti, è come solo pochi anni dopo, e stiamo parlando del 96, quindi veramente una manciata di anni dopo, abbiamo un salto generazionale pazzesco che porta Super Mario da come lo conosciamo a Mario 64. Quindi vediamo Super Mario nelle vesti di una nuova grafica completamente rinnovata e di una soprattutto libertà di movimento incredibile come mai prima d'ora. E quello fu un momento veramente cruciale nella storia del videogame per tanti 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 motivi.
è una ricerca di linguaggio all'interno di una macchina diversa, no? Cioè il fatto che il Game Boy non sai come funziona ancora, però vai a rivedere Mario Land cercando di ritrovare le cose che hai vissuto da un'altra macchina, no? E il fatto che ogni macchina Nintendo, ogni console Nintendo abbia almeno un gioco di Super Mario sopra per capire qual è la nuova base, qual è il nuovo gradino, raccontato sempre la stessa storia fondamentalmente, perché il core abbiamo detto che è quello, no? Una cosa molto interessante, visto che abbiamo ricitato Zelda, essendo lo sviluppo molto contemporaneo, sono due brand molto vicini, un elemento che c'è in Super Mario 3 è il fischietto, che è il fischietto warp, abbiamo parlato di warp prima, che è quello che c'è all'interno di Zelda, ti serviva per Lost Woods, per risolvere quell'enigma, qui ritorna all'interno di Mario ancora di più a significare il connubio tra i due brand e il senso fondamentale, l'espressione di quella che era il senso d'avventura che voleva comunicare Miyamoto, no? Il fatto di viaggiare, scoprire mondi, qui lo fa, lo farà ancora di più quando Super Mario diventa World. In Super Mario 3 c'è un'enorme spinta a creare il mondo, con gli 8 mondi che ci sono, ma sono tutti uno diverso dall'altro, ciascuno con le proprie caratteristiche. È un gioco, Super Mario 3, che è considerato da molti il migliore perché è fatto, e l'abbiamo già visto in altri giochi che abbiamo analizzato nell'enciclopedia, di idee che vengono buttate lì e poi ti vengono tolte per passare alla prossima meccanica da presentarti, quindi è una continua scoperta dall'inizio alla fine.
L'aggiunta di questi elementi nuovi, tipo abbiamo più power up, abbiamo più oggetti diversi, quindi il warp non è da trovare ma è un oggetto che ci serve, anche il fatto di tenere gli oggetti, quindi con le varie combinazioni da poter usare quando ci servono, è un'aggiunta, trovo ancora in fase embrionale qui, perché pensando a quello che abbiamo anche appena detto con le generazioni diverse, qui avevi 8 oggetti, nella tua esplorazione devi avere un inventario per renderti comunque questa operazione, perché comunque ti dà il senso di esplorazione, di ignoto, quindi avere degli oggetti ti rende più sicuro. Ho fatto un ragionamento con i giochi di adesso, ma penso che in realtà sia più per noi un po' più grandi, quando troviamo un gioco, se non c'è abbastanza contenuto, deve avere un sacco di cose, dobbiamo poter fare un sacco di cose. Questo terzo Mario ti dà qualcosa in più rispetto ai primi due capitoli, però lo fa in maniera sensata, perché ti dà degli oggetti, però ti dà anche un mondo un po' più grande, quindi non esagera, e quindi lo trovo molto bilanciato in questo titolo semplice, ma proprio per questo è così importante rispetto magari ad alcuni giochi moderni che sono spettacolari, ti danno un sacco di robe ma perdi un po', come abbiamo parlato anche
le side quest, esatto.
Esulano un po' dal, ti distraggono un po' dall'esperienza base.
Per quanto riguarda l'inventario, è un'implementazione molto 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 interessante per come è stato creato all'interno di Super Mario 3. L'inventario, appunto, cosa ci dice dentro Super Mario nel terzo capitolo? Quando Mario appunto raccoglie in giro appunto nel mondo, nei vari mondi, anzi nei vari regni, nelle varie regioni del mondo, il regno dei funghi, insomma, qualunque tipo di oggetto, qualunque tipo di strumento differente, si ritrova spesso e volentieri in differenti poi situazioni nel come poterlo usare, appunto, nel come utilizzarlo, stando ai problemi, alle sfide, alle prove, appunto, che gli si parano dinanzi. Quindi qual è l'oggetto migliore, appunto, da utilizzare quando affronto una determinata situazione? Quale altro oggetto, appunto, utilizzare quando ne affronto un'altra? Ecco, questa risponde un po' anche a una delle domande: a cosa ci possono insegnare i videogiochi, a cosa possono insegnare i videogiochi nell'infanzia. Ma a dire la verità, a proposito di Super Mario 3 rapportato proprio con i processi d'apprendimento, la struttura stessa del gioco, e contando anche proprio la world map stessa, l'inventario, appunto, e via dicendo, sarebbe un interessante scheletro, proprio come macro scheletro, per come è stato proprio impostato il gioco a livello didattico all'interno di una scuola, a dire la verità, perché come dicevo prima si riferisce proprio a quel processo di learning by doing che diventa learning by playing. Quando io magari appunto scrivo, insomma, di portare anche all'interno delle scuole stesse per insegnare, quindi non solo come spolverata curiosa di tanto in tanto, dei videogiochi proprio come strumento didattico anche, e non solo appunto dei videogiochi che vengono completamente trasformati in una semplice lezione un po' in digitale, appunto, perché non è quello, ma proprio di andare a riprendere delle strutture come quelle dentro Super Mario 3 per poterle proporre con un concetto, proprio con una postura esplorativa dei argomenti, perché alla fin fine è quello che fa lui, esplora un mondo come si fa fondamentalmente, come si dovrebbe fare, non si fa come si dovrebbe fare a scuola, appunto, attraverso quelli che sono i processi, appunto, di coinvolgimento, i processi ludici che chiaramente vengono scatenati e incentivati proprio dal gioco stesso. Super Mario 3 appare quindi indubbiamente un po' una risorsa molto preziosa in quanto platform, molto appunto, come dire, precursore credo dei giochi che poi sono venuti subito dopo negli anni 90, anche perché se non vado errando Super Mario 3 è arrivato da noi in Europa, che non era nell'88,
no, era nel 91, 91,
quindi ha pure superato la caduta del muro di Berlino addirittura, quindi insomma è abbastanza turbolento anche come periodo storico, diversi cambiamenti, diverse cadute, l'arrivo degli anni 90 appunto e l'ascita degli anni 5, degli anni 80 appunto, molto, molto turbolento anche come periodo storico.
Ti cito una cosa da un mio esempio: la prima volta che ho giocato a Super Mario 3, il senso di meraviglia e di scoperta che ho avuto nell'affrontare il mondo gigante.
Sì, ok.
Per me è stata, ci sono i mondi tematici, perché c'è il mondo del ghiaccio, il mondo del come si chiama, dell'erba, eccetera, eccetera. Il mondo gigante è stato uno di quei momenti, non solo che affronti i nemici e vedi i blocchi più grandi, ma la mia testa ha fatto chissà quante cose giganti troverò all'interno di questo mondo, e quindi proprio un continuo meraviglia di vedere una cosa e dire chissà che cosa ci sarà dopo. È molto intensa questa sensazione e me la ricordo io a distanza di 30 anni, ed è una cosa che rivedo proprio col discorso che dici tu della didattica, dell'insegnamento, cioè le cose che io mi ricordo di più del mio percorso di studi sono quelle che mi hanno stupito di più e mi hanno fatto dire chissà cosa c'è oltre questa nozione che ho imparato in questo momento, no?
Il processo ludico proprio è questo, quello che dovrebbe apportare appunto all'interno dei processi di apprendimento, lo stupore, senso di meraviglia, il senso di scoperta. Un Super Mario 3 in un qualche modo potrebbe proprio, così come anche i suoi cugini platform, altri insomma similari, insomma come Zelda parlavamo prima appunto, quanto bene potrebbero fare ad una didattica sempre un po', come dire, incrinata soprattutto in questi tempi. Anche il coinvolgimento quanto mai è importante, il coinvolgimento ludico tra l'altro ci porta, come appunto in Mario, no? C'è la sensazione, l'urgenza di dover salvare, no, questi sovrani, insomma, trasformati in animali, appunto. Quindi, come dire, sei tu l'eroe che deve salvare la situazione, e tu il tuo viaggio eroico, il tuo percorso eroico. In un certo qual modo, proprio questo strumento potrebbe essere riapplicato anche all'interno dei processi didattici, a dire il vero, perché coinvolge, perché crea appunto empatia anche con il perché tu stai studiando quella cosa, la stai esplorando. In questo caso ci stai giocando, però, come dire, gioco e studio alla fine non dovrebbero essere dei mondi così separati, appunto. A volte parlo di questioni un pochino, forse al limite dell'utopia talvolta, però diversi esperimenti sono anche stati fatti in realtà, anche prendiamo l'esempio anche alcune scuole in Inghilterra, in America, ma anche vabbè in Nord Europa, ma
fa scuola altrove, esatto,
chiaramente. Però sì, indubbiamente lo scheletro narrativo di Super Mario 3, ma anche il suo gameplay potrebbe essere molto molto interessante per riflettere sul come anche tracciare delle traiettorie nuove per quelli che sono un po' i cosiddetti serious games, che poi è una definizione che a me non piace, perché tutti i giochi sono serious, anche quelli più tra virgolette edulcorati, che possono apparire simpatici e scanzonati, sono comunque serious, perché giocare lo è sempre, appunto, per quanto diverta è sempre un'attività umana, le serie in sé appunto.
Sì, è l'errore costruttivo.
Sì.
Quindi quel è, mi viene in mente nelle vecchie pubblicità Clementoni, imparare giocando. Proprio in questo caso si può applicare tranquillo. Sì.
Verissimo, verissimo, assolutamente. Ma infatti penso che per quanto riguarda anche proprio la cosiddetta valutazione che c'è all'interno dei processi scolastici, chiaramente quando per esempio fai l'interrogazione, fai la verifica e tieni, vai, hai il voto, hai un 7, hai un 8, hai un 9, al bambino, alla bambina, al ragazzo, alla ragazza, quello è un numero, non gli dice realmente niente, e spesso e volentieri produce anche delle situazioni emotivamente complesse, tra l'altro, da sciogliere, perché magari può scattare molto facilmente il ragionamento: ok, allora io sono questo voto, ok, allora io sono un 6, ma perché questo 6? Perché non me lo dice il professore o la professoressa? Invece, per le valutazioni è molto interessante, qua ancora non è un ragionamento del tutto strutturato, perché è un ambito in cui sto proprio lavorando negli ultimi tempi, questa di approfondimento di ricerca, proprio come anche che il videogioco, un videogioco come Super Mario 3 oltretutto, no? Quando perdi, quando hai, vieni sconfitto in un livello, che cosa succede? Mario appunto si illumina, casca giù a terra, appunto schermo si oscura e riparte da dove appunto era il tuo ultimo caricamento. Ma riparti appunto, non è che il gioco è finito e ti si frigge la cartuccia, esplode, oddio non potrai più giocare, è finito il gioco e l'hai fallito. Riprendi, ritorni lì.
Una cosa molto interessante proprio in Super Mario 3 è l'introduzione di quelli che sono gli schemi finali dei vari mondi, che è la nave volante itinerante nella mappa, e quindi da inseguire.
Sì, sì, ma i ricordi.
Schemi autoscrolling, una novità anche di questo franchise, perché le novità sono state scrolling orizzontale, poi in Super Mario 2 è stata introdotta la verticalità in alcuni momenti, in Super Mario 3 c'è questo autoscrolling e il fatto che devi quasi fare un bullet hell a volte con un sacco di proiettili a schermo da evitare contemporaneamente, e questa cosa del sconfiggere, del venire sconfitti, ha delle conseguenze, perché nel momento in cui tu perdi all'interno di uno di questi schemi, ritorni sulla mappa, perdi una vita e la nave volante si trasferisce altrove, quindi devi andare a inseguirla e rifare, quindi c'è una conseguenza comunque del tuo errore, e poi devi fare qualcosa per recuperare la strada persa e fare il passo successivo. Quindi è molto molto...
Ma ti motiva anche a recuperarla, però.
Esatto,
ti
molto motiva, motivante, bravo. È una grandissima evoluzione, e anche il periodo questo qua di espansione del brand, perché appunto dopo i primi tre titoli cominciano ad esserci Mario Kart, cominciano ad esserci un po' quello che aveva fatto Nintendo all'inizio, cioè prendere il personaggio di Mario e metterlo in altri contesti prima della versione arcade, quindi appunto questi esperimenti altrove, e poi appunto il grande salto con Super Mario 64, come dicevamo prima, perché è stato fatto Super Mario 64 per mostrare cosa poteva fare il Nintendo 64, no? Quindi ancora una volta linguaggio simile su macchina diversa.
Io mi volevo soffermare adesso in una caratteristica particolare di Mario 3. Abbiamo detto che in un certo senso tutti i giochi sono serious, sono seri, da prendere sul serio. Questo però non vieta nella tematica del gioco di prendersi invece meno sul serio, perché proprio in questo Mario 3 è una cosa che non salta in realtà subito all'occhio, la vedi, sembra normale, mm-hmm, il fatto di dover andare a fine schema, la world map eccetera, però sono piccoli elementi che si vedono anche solo dalla fine di ogni livello, dove usciamo dal livello andando dietro le quinte, quindi noi è come se stessimo effettivamente in una specie di palco, perché il gioco è studiato proprio in questa maniera. La prima volta che ti accorgi che le cose sono come una scenografia, che le cose sembrano come appese, attaccate, vedi l'ombra, quindi c'è questo 3D finto, e che tu puoi andare dietro con quello classico da che ti puoi abbassare per qualche secondo e passi dietro le quinte nel livello del background, ecco, diciamo, è comunque un qualcosa che non dico gli dà l'infantilità, però in realtà è comunque il non prendersi sul serio, stiamo comunque facendo un qualcosa di fantasia, nonostante la nave sia invece molto tosta, molto dura, e anche il fatto che alcune teorie, il fatto dello schema finale con le fiamme, probabilmente nei primi livelli soprattutto, dove vediamo sono quelli un po' più colorati, un po' più frivoli, ecco, più classici, ci aiuta a entrare nello stato d'animo appunto di non prenderlo troppo sul serio.
Esatto.
Poi diventerà più serio, però intanto ti prende per mano, ti dice, ti accoglie, diciamo, a giocare più spensieratamente, poi diventa effettivamente più cattivo tra virgolette.
Questo si lega molto al teatro, secondo me, perché hai un sipario, hai le quinte, hai i cartonati, e è una recita quello che vai a fare, e quindi io che faccio teatro, questa è un'altra potenza grande per l'insegnamento, no? Il fatto che tu fai interpretare un personaggio a un bambino che nella vita reale è introverso, gli fai fare un personaggio eroico, vuol dire che gli permette di tirare fuori i sentimenti e delle emozioni che magari stanno nascondendo in quel momento, mettersi la maschera, no, per fare il personaggio,
utilizzando anche i giochi di ruolo, tra l'altro, la professione mia, non posso far altro che darti ragione, appunto, assolutamente sì.
Non è un come si dice, indossare la maschera in questo caso non è visto negativamente come non sono me stesso, ma è proprio un posso uscire da me stesso e non devo per forza aderire a quello che sono per scoprirmi.
Ma
in
è
realtà
proprio il senso, tra l'altro, originale della parola maschera, no? Il
esatto.
Greco persona. Proprio.
Esatto,
persona
esatto.
Significava.
In questo caso non siamo noi che comandiamo Mario, ma siamo noi che interpretiamo
Mario. È vero. Quindi in un certo senso Super Mario 3 è anche un videogioco di ruolo, perché comunque sia scegli il cammino del percorso di Mario, che è l'eroe in questo caso, ma che sei tu che agisci attraverso di lui.
E qui ancora di più il percorso che abbiamo fatto. Abbiamo parlato di Super Mario 1 come un gioco puro gameplay che si basa su una fisica e su un'evoluzione di quello che è l'arcade, cioè staccarsi dall'arcade, creare un linguaggio console, un linguaggio di gioco che viene evoluto grazie ai due Super Mario 2, e che Super Mario 3 comincia ad avere un altro tipo di maturità, cioè diventa un gioco in cui l'obiettivo è chiaro, in cui hai un mondo, cominciano a formarsi quelli che sono i canoni di come si crea il videogioco. Cioè prima era creiamo e non sappiamo da dove partire, invece qui essendoci mondo, musica, level, grafica, sono tutti elementi che vengono pian piano codificati e vanno tutti nella stessa direzione, no? Creare un gioco che ti dà un messaggio. Questo lo fa molto bene Super Mario, verrà copiato e stracopiato da tutti, ovviamente, e anche dal punto di vista tecnico stiamo parlando comunque sempre del Nintendo Entertainment System, quindi un gioco che il primo è partito con una cartuccia il più piena possibile. E quindi dove andiamo? Cosa facciamo in più? E sono riusciti a farlo portando un gioco che veramente sconvolge, ecco, è per molti il gioco che definisce il Nintendo Entertainment System. E il gioco forse anche per molti nostalgici è il miglior Mario di sempre per qualcuno considerato. Poi qua dipende anche la generazione che hai vissuto, sì. Ma è un altro discorso.
Qua dal punto di vista dell'insegnamento viene da pensare che non solo può essere l'insegnamento per i giovani giocatori, ma anche proprio per chi li fa. Quindi sei partito da un concetto semplice.
Esatto,
del primo,
quello dicevo.
Fai il 2, fai il 3, cosa possiamo fare di più? Ti fa mettere in gioco accrescendo le tue conoscenze e cercando una soluzione.
Cosa fa questo gioco? Porta tante maschere, effettivamente, perché i power up qua si moltiplicano. Abbiamo il vestito da rana, vestito da rana che ci aiuta a nuotare più veloce, ma al tempo stesso ci dà una limitazione fuori acqua, che appunto non possiamo più camminare ma dobbiamo saltare. Abbiamo la veste martello, il fatto che appunto possiamo diventare gli Hammer Bros tanto odiati dei giochi precedenti, quindi anche un po' l'interpretazione del cattivo anche, no? Diventiamo l'antagonista in quel momento. E poi la possibilità di volare, che viene introdotta dalla copertina del gioco,
il cattivo, esatto.
In diverse maniere, perché abbiamo il vestito tanuki, abbiamo la super foglia che ritornerà, e il P-Wing, che è quella super rara che si fa volare ovunque. Proprio questo concetto di rarità è molto presente in questo gioco. Ovviamente abbiamo i ritorni dei funghi che abbiamo già visto, la stella, il fiore, già citati, ma il fatto che ci sono alcuni oggetti molto più rari vuol dire che quando li trovi sono preziosi, quindi perderli vuol dire veramente un setback, un ritorno indietro. E ce ne sono alcuni che appaiono 4 volte nell'intero gioco. Trovarli è veramente un tesoro, quindi anche il discorso di me lo tengo nell'inventario oppure lo uso al momento giusto è una questione. Quando è meglio usarlo?
Quando è meglio farlo? Quando è meglio rimandarlo? Anche qui sono tutte quante le competenze del pensiero strategico, chiaramente.
Poi ci sono anche oggetti inutili.
Sì, poi se sei me, quegli oggetti rarissimi che ne trovi magari uno per run, devi andare nel New Game Plus stile Dark Souls e prenderne un altro, li metterai nell'inventario e non li userai mai, perché ci sarà sempre l'opportunità migliore che non arriverà mai.
E fai item hoarding. Eppure ci sono anche degli oggetti inutili in questo gioco, o meglio, ci sono degli oggetti come l'ancora, che magari qualcuno di voi sentirà per la prima volta perché non l'ha mai sentito. Questo blocca la nave volante, quindi usato non si sposta più nel caso perdessimo. Diciamo che ha un utilizzo molto... non è che sia proprio utilissimo, ecco, perché basta farsi la strada e ti risparmi un po'. Però per ottenerlo è molto difficile, perché devi fare tutta una serie di concatenazioni varie. Ci sono gli oggetti sulla mappa, abbiamo detto il fischietto prima, c'è il carillon, il martello che ti apre la strada, quindi puoi deviare, e la nuvola che ti può spostare in giro per la mappa. Questi sono strumenti in più che rompono la linearità del gioco, no? Abbiamo parlato prima del fatto che ti puoi scegliere lo schema, avere questi oggetti e usarli al momento giusto ti aiuta a prenderti le scorciatoie in un certo senso, perché vuoi fare un determinato tipo di strada. Questo è anche molto forte secondo me, perché dà le redini in mano al giocatore, cioè non è semplicemente io faccio le regole del gioco, io seguo le regole del gioco per arrivare al punteggio massimo, ma diventa io decido cosa fare e voglio fare quest'altro schema prima, voglio fare quest'altro schema prima, lo faccio.
Sì, esatto, cioè ti danno la guida, cioè tu vuoi giocartelo linearmente come sono numerati i livelli, puoi farlo tranquillamente, però ti diamo anche gli strumenti per ingegnarti, per chiederti ma a cosa possono servire e come posso usarli, quindi scopri nuove vie. Quindi molto molto intelligente anche il fatto che non sei obbligato a usarli, Perché tu il gioco comunque puoi giocartelo tranquillamente come è stato scritto, diciamo.
Tirando fuori quello che è il manuale di gioco, visto che ce l'abbiamo qui al Bologna Nerd, una cosa che stupisce subito è che nelle prime pagine ci sono i Bowser Kids, come vengono chiamati, conosciuti come i Koopalings. Più avanti, questi 7 personaggi che vengono introdotti, molto caratterizzati, e che ritroviamo nel gioco come i boss di fine mondo, no? I 7 mondi e poi l'ottavo è il boss finale, il Bowser che tutti conosciamo. C'è la storia interessante del nome di questi personaggi, che sono molto musicali perché sono derivati da artisti esistiti, no? Esistenti, Lemmy dei Motorhead per citarne uno, c'è Ludwig che ovviamente è Beethoven e così via. Qui c'è un altro aspetto, perché ogni mondo è caratterizzato, ogni nemico è caratterizzato, quindi c'è un'importanza anche a popolarlo questo mondo, cioè l'abbiamo reso diverso, ma anche facciamo che gli abitanti siano diversi uno dall'altro, e pian pianino ampli, e Mario si sta un po' affezionando, no? Arriva da un altro mondo, viene catapultato nel regno dei funghi e comincia a scoprirlo anche lui, no? Diventa parte del gioco.
Sì, la normale evoluzione dei boss, perché in Mario 1 abbiamo detto è sempre lo stesso che si ripete, anche se è sotto mentite spoglie perché poi non è effettivamente lui. Nel 2 i boss cambiano, sono sempre vari. In questo caso i boss sono delle versioni simili tra di loro, in realtà di vari, però sono più legate fra di loro, comincia a essere più legato alla storia e anche capiamo la lore dei nemici, non sono solo persone che appaiono, comunque nemici che appaiono a caso, ma comincia ad avere una storia anche loro, vengono caratterizzati ancora di più.
E a proposito di scoperta, la cosa molto interessante è che nella parte finale del manuale cominciano ad esserci dei punti di domanda, cioè ci sono gli screenshot, ma c'è il punto di domanda per dire: il mondo oscuro, che è l'ottavo mondo, te lo scopri tu. C'è proprio il punto di domanda, non ti diciamo niente, ti diciamo che esiste, ma non ti diamo nient'altro.
E siamo, ed è proprio il caso di dirlo, arrivati effettivamente alla fine di questa lunghissima puntata, di questo episodio 200, davvero ricco, ricco di contenuti, di ospiti. Abbiamo affrontato questi 3 giochi con appunto voci diverse, ospiti diversi e con punti di vista diversi in cui abbiamo affrontato questi episodi. Spero vi siano piaciuti, di avervi fatto riflettere non solo sul gioco in sé, ma anche cosa vuol dire, cosa significa questa trilogia di Mario, ovviamente di avervi invogliato, se ci avete già giocato, come molto probabilmente avrete fatto, a rigiocarveli riscoprendoli da un altro punto di vista,
esatto.
O a farli anche conoscere magari i più piccoli, i più giovani. Abbiamo ripetuto più volte qui al Bologna Nerd, dove siamo noi, girano parecchi giovani, bambini giovani che si stanno affezionando ai vecchi giochi, e quindi perché no, facciamo un po' di conservazione, ne stiamo parlando davvero tanto, facciamo un po' di conservazione, facciamo giocare questi bambini ai giochi che ci sono piaciuti così tanto, per fargli riscoprire nella loro semplicità tanti particolari, tante cose veramente molto istruttive.
Eh sì, e questo è bello, la conservazione dei videogiochi è un punto fondamentale, che è un filo conduttore di tanti progetti con cui collaboriamo, perché ce l'abbiamo con i ragazzi di Videoludica, con Lux di Arcadia Caffè, insomma. È una cosa che vediamo molto spesso e che ci unisce anche al Triangolo Nerdangolo, che è stato con noi compagno di questa maratona, quindi grazie ragazzi per essere stati qua. Vedo un placeholder per qualcuno, però voi due ci siete.
Beh sì, perché visto che non c'è Alessandro non ci resta che piangere. No, assolutamente, Alessandro purtroppo è dovuto scappare, ma anche da parte sua, ragazzi, grazie mille per averci dato l'opportunità di condividere con voi questo traguardo importante che è per Enciclopedia dei Videogiochi l'episodio numero 200, ed è stato un onore poterne parlare in questo setting, in questa occasione, con Bologna Nerd, e soprattutto parlare di Super Mario in lungo e in largo.
Sì, esatto, per chi non ci sta vedendo, c'è in sostituzione di Alessandro un bellissimo Gudetama porta fazzoletti. Cos'è sta roba? Si porta fazzoletti.
Perché avete mantenuto comunque la formazione ad esagono, tra voi e tra noi qua in studio. Grazie ancora per essere stati con noi.
Grazie, e noi ringraziamo il nostro ospite che ci ha raggiunto per Mario 3. Grazie Raffaele, è stato davvero un piacere scoprire anche da un punto di vista proprio pedagogico un titolo, magari appunto che noi lo diciamo sempre, noi non sappiamo tutto, non siamo di professori, grazie a te ci hai dato delle informazioni molto preziose e ci hai fatto maturare, ci hai fatto evolvere anche a
sì,
noi.
Il bello dell'enciclopedia dei videogiochi è che noi non siamo l'enciclopedia, ma la stiamo scrivendo, no? Quindi siamo noi, ma siete anche voi ospiti che fate parte, siete i protagonisti di ogni episodio, quindi grazie ancora.
È stato un piacere enorme, grazie a voi ragazzi, assolutamente.
E quindi ci salutiamo con quello che è il nostro motto:
giocate una pagina alla volta.
Io sono Eiso.
Io sono Yuga.
E io sono Lux.
Io sono Luca.
Io sono Leon.
E io sono Lorenzo.
E io sono Raffaele.
Namaste and be brave.